passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, gentili ascoltatori, 18:32 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, lazanzara@radio24.it. Prima dei titoli dei telegiornali, come al solito, TG2 Studio Aperto, l'ultima vergogna della vicenda Alitalia. Oggi una assemblea a Fiumicino causa proteste e disagi. 400 dipendenti di Alitalia Airport a Fiumicino, le cosiddette tute verdi. Sentite ancora cosa dicono naturalmente i passeggeri.
È una vergogna.
Da quanto tempo state aspettando?
Sera alle 9, che siamo qua.
A che ora saresti dovuto partire?
Alle 9, 9.05 per Torino. Però hanno annullato il volo, abbiamo perso le valigie, non si sa niente.
Sono 4 ore che stiamo qua seduti così immobili, non si sa niente.
Sono partita da Casablanca stanotte, sono ancora qui. Dovrò arrivare a Reggio Calabria, sono ancora qui.
Io devo andare a Città del Messico.
Invece?
Invece sto qua, sto aspettando che mi diano un altro biglietto e sperando che mi ridiano anche i bagagli a un certo punto.
Sono malata e ho partito ieri sera con la febbre.
Da dove?
Da Toronto, Canada.
E adesso?
E adesso sto qui da 3 ore seduta qui, che la linea è sempre più lunga e non si vede nessuna luce per niente. Non sappiamo cosa dobbiamo fare, senza bagagli e senza biglietti.
Questa è l'ennesima vergogna, 70 voli cancellati, ci sono centinaia di lavoratori ex Alitalia che oggi ancora non hanno un contratto e non sanno se saranno assunti, secondo il sindacalista della CGIL Gaetano Riccitelli, mentre il resto dei lavoratori assunti in CAI hanno avuto una penalizzazione sui contratti. Il premier dice di aver salvato l'Italia ma non salva i lavoratori. Questa è la giustificazione di queste assemblee spontanee che hanno bloccato ancora una volta l'aeroporto. Titoli del TG2.
Ritardi e voli cancellati a Fiumicino per la protesta del personale di terra di nuovo riunito in assemblea. Bossi da Berlusconi, garanzie su Malpensa, non ancora definita la scelta del partner Alitalia. Processo GEA, a Roma 1 anno e 6 mesi, a Luciano Moggi 1 anno e 2 mesi al figlio, assolti tutti gli altri, accuse ridimensionate, cade l'associazione a delinquere. L'ONU sospende gli aiuti a Gaza, colpito un convoglio umanitario, 2 morti, razzi dal Libano, Israele risponde al fuoco, Hezbollah nega qualsiasi coinvolgimento. In Gran Bretagna un misterioso velivolo ha danneggiato le pale di 2 turbine, ultima di tante inspiegabili presenze nei cieli della stessa zona. In molti giurano colpa degli UFO. Will Smith, spero di fare il terzo, il quarto, il quinto film con Muccino. Così l'attore americano a Roma per presentare il nuovo film di Gabriele Muccino, 7 anime. Il regista italiano sarà ospite al TG2 delle 20:30.
Bene, sentiamo anche i titoli di Studio Aperto, sempre delle 18:30.
Un'assemblea spontanea, poi un corteo selvaggio dentro l'aeroporto. Così 400 lavoratori hanno messo in ginocchio lo scalo di Fiumicino. Già 70 i voli cancellati, si prevede che saranno 150 a fine giornata, tutti gli altri in ritardo. Viaggiatori infuriati, senza assistenza e a caccia del bagaglio. Prima sentenza a Roma per Calciopoli, nel processo GEA condannati i Moggi e assolti gli altri imputati. 1 anno e 6 mesi a Lucianone e 14 mesi per il figlio Alessandro, ma la pena è sospesa per effetto dell'indulto. Massi, travi e finti ordigni sui binari, identificati dalla Polfer 5 ragazzini più piccolo a 9 anni, autore di una serie di sabotaggi sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Bravata ad alto rischio, ma i genitori li difendono, era un gioco. È legge la riforma Gelmini per l'università, premiate gli atenei virtuosi, trasparenza nei concorsi per i docenti, borse di studio per tutti gli studenti meritevoli e arrivano 4.000 nuovi ricercatori. Il ministro si volta pagina. Milano si rialza dopo 48 ore di emergenza, nel pomeriggio breve spruzzata di neve, la pioggia pulisce le strade, attenua i disagi, ma non spegne le polemiche, come la guerra del sale. A Torino ne sono arrivate 400 tonnellate, stanotte sarà incubo ghiaccio. Proteste a Bolzano per il Festival del Porno finanziato da Comune e Provincia. Una rassegna cinematografica con film come Pornocrazia di Rocco Siffredi. È indegno che si faccia coi soldi pubblici, insorge l'opposizione. Anche questi temi servono a discutere, si difendono i promotori della manifestazione. Nessuna overdose volontaria da barbiturici, solo stress.
Bene, questi i principali titoli di Studio Aperto alle 18:36, 800 24 00 24 è il numero per chiamarci in diretta. Come sapete, tutti i siti online, tutti i giornali titolano sul fatto che Luciano Moggi e il figlio sono stati condannati. Io ho una tesi diversa rispetto a questo. Bisogna ribaltare le cose. In realtà i Moggi sono stati sostanzialmente assolti. Tecnicamente sono stati condannati al processo GEA per minacce. L'accusa però era di associazione a delinquere, di controllare il mercato in modo illegale e tutto quanto. La sentenza ha completamente demolito quell'accusa. Andiamo a sentire però un altro caso clamoroso, che è quello di Pescara, perché io credo che il comune di Pescara sia l'unico comune italiano, e ripeto, l'unico comune italiano che ha un sindaco, una città molto importante come Pescara, un sindaco in malattia. Addirittura qualcuno oggi, un giornale, il Corriere della Sera, ipotizzava il fatto che questo certificato medico del sindaco D'Alfonso non esistesse neppure. Poi la cosa è stata smentita. Il fiduciario, chiamiamolo così, del Partito Democratico in Abruzzo, Massimo Brutti, anche un po' imbarazzato rispetto a questa situazione. Brutti:
la scelta di Alfonso è stata del tutto personale e, come avviene in questi casi, lui è il sindaco eletto, è stata una scelta che prescinde da qualsiasi indicazione del partito a cui egli appartiene. Lui ha rispettato puntualmente la legge. Noi a questo punto attendiamo la decisione del Ministero dell'Interno. La sostanza qual è? Che D'Alfonso non è più sindaco della città di Pescara.
Perché è malato.
Quindi esce dalla funzione amministrativa. Il suo impedimento è tale da far sì che si vada a votare a giugno, con una differenza rispetto al commissario prefettizio. L'ordinaria amministrazione viene svolta dalla giunta uscente. È una cosa negativa questa? Secondo me no.
Beh, insomma, avete sentito anche il sottofondo dell'ironia di Gasparri, ma insomma è malato D'Alfonso? Gasparri, sentite.
Lui si dimette, che già è una sanzione forte che un politico si attribuisce. Dopodiché lui, quando torna a casa, ritira le dimissioni. Però siccome, se si rimette a fare il sindaco, può darsi che la magistratura, che lo aveva liberato perché si era dimesso, dice tu rifai il sindaco e ti riarresto, esibisce un certificato medico di impedimento assoluto, trovando una legge che consente in questo caso di lasciare l'incarico operativo al vice sindaco. Così lui non rifà il sindaco, anche se ha ritirato le dimissioni, ma è malato. Malato a lungo, però fa dichiarazioni, fa lettere. Quanto è malato? Come sta? Il Ministero dell'Interno quindi non può nominare un commissario prefettizio. E con questo espediente del certificato medico, che poi siamo qui in piena lotta contro i fannulloni, gli assenteisti, è malato davvero. E allora si dimetta, insomma, vada un commissario, tanto si voterà.
Insomma, certamente questa storia del certificato di malattia è un unicum, credo, nel campo delle amministrazioni locali in Italia. La lotta nel Partito Democratico sulla vicenda Iervolino, Bassolino e quant'altro è talmente forte, anche sulla vicenda D'Alfonso in realtà è talmente profonda, che è diventata anche una guerra tra donne, come sapete, tra il sindaco di Napoli per esempio e Linda Lanzillotta, che dice vabbè, i sindaci hanno una loro autonomia, possono decidere se fare le giunte, non farle, farle, disfarle, rimetterle a posto, ricomporre i cocci, eccetera eccetera. Però poi il Partito Democratico può anche sfiduciare a livello di consiglio comunale un sindaco, sentite.
Io penso che i sindaci si giustamente, legittimamente si assumono la responsabilità di fare le giunte come credono, perché questo è quello che prevede la legge. I sindaci si debbono assumere la loro responsabilità, però poi sta ai partiti giudicare in consiglio comunale se sostenere oppure no questa giunta. Io penso che da tempo il Partito Democratico dovrebbe assumersi la responsabilità politica nel Comune di Napoli e nel Consiglio regionale di Napoli di dire se gli sta bene o non gli sta bene quel governo, e se non sta bene togliere la fiducia e assumersi anche la responsabilità di quello che ciò implica.
Continua l'incredibile balletto politico su Alitalia ancora una volta, perché la Lega insiste, la scelta è aperta, Lufthansa resta in campo. In realtà ormai il dado è tratto per quello che riguarda Air France, perché è la migliore offerta industriale, economica, finanziaria, come hanno spiegato i vertici di CAI. Non si capisce perché dovrebbero scegliere altrimenti. Bossi continua a dire è necessario un hub a Milano. Sentiremo dopo le voci di questa contesa, che in realtà è un gioco delle parti tra Bossi e Berlusconi. Ci occupiamo adesso di un altro tema che è stato un po' sottovalutato dai media italiani nei giorni passati, che è quello della pubblicità che sparisce dalle televisioni pubbliche francesi. francesi, almeno per il momento solamente per quello che riguarda la fascia serale dalle 20 alle 6 di mattina. Pippo Baudo, cosa dice Pippo Baudo? Dice che sarebbe una mazzata per la RAI se si applicasse la stessa regola in Italia e bisognerebbe abolire l'Auditel. Baudo:
se si dovesse fare una cosa del genere bisogna interrompere definitivamente l'Auditel, perché i due tipi di prodotti non sono assolutamente confrontabili, perché una programmazione di tipo stile generalista con la pubblicità è una produzione più ricca, perché si può consentire di chiamare molti ospiti, personaggi che costano tanto, quindi dichiaratamente la RAI diventerebbe secondaria rispetto alla televisione commerciale, e quindi non mi pare che sia una cosa oggettivamente realizzabile del nostro paese. Se si fa, è una mazzata proprio alla RAI.
È una mazzata alla RAI. Mike, buongiorno. Che dice? L'aumento dei telespettatori in questi primi giorni in Francia, 3 milioni di telespettatori in più per le televisioni pubbliche francesi con l'abolizione della pubblicità, è solo un effetto della curiosità. Sentiamo.
Oddio, io ho sentito dire che in Francia addirittura, adesso che non c'è più la pubblicità sulla rete nazionale, addirittura gli ascolti sono aumentati, ma io penso che è solo un fatto di curiosità.
Non so se sia così, e in ogni caso Buongiorno dice no, in Italia è una cosa che non si potrà mai fare.
Io ritengo che sarà molto difficile arrivare a fare quello che stanno facendo in Francia in questo momento, dubito moltissimo. Io penso che forse la cosa più giusta sarebbe dividere equamente, cioè la RAI ha gli abbonamenti e dare alla RAI una piccola somma per pareggiare il totale che verrà dato alla TV commerciale.
Bene, 18:43, subito un ascoltatore da Roma, Isabella, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, finalmente posso intervenire sul caso Alitalia. Allora, io ho sentito nell'esordio della sua trasmissione dire subito è una vergogna, oggi ancora voli cancellati in aeroporto eccetera. Allora, da quando è sorto questo caso Alitalia, ormai conclamato diciamo così, da lei non ho fatto altro che sentir dire piloti sciacalli, una compagnia allo sbando in cui non si è fatto altro che sperperare, sprecare denaro eccetera. Ora io mi rendo conto che c'è un grosso disagio che si vive a Fiumicino in questi momenti, anzi le dirò di più, che ancora c'è tanta professionalità nella gente che si trova disoccupata e cassa integrata dal 9 di dicembre con tanto di 4 lettere scritte, quindi con tutta l'insicurezza che c'è, gente che comunque è assunta a tempo indeterminato e che ha dato perlomeno 26 anni alla compagnia.
Ma
no?
Questo cosa c'entra col fatto che si faccia un'assemblea spontanea?
Della vergogna di oggi glielo spiego, io oggi ho mio figlio che è un militare, e sta tornando da Catania, ovviamente gli hanno cancellato i voli, quindi si è preso il suo treno, viene, ma nel rispetto anche dei lavoratori che hanno bloccato i voli, che sono disperati, e nessuno naturalmente parla di questo.
Scusi,
nessuno...
Isabella, io rispetto il dramma di un lavoratore che è disoccupato, mi scusi un attimo, ma no, io non sparo zero, io sparo zero sul fatto che ci siano delle...
Però mi scusi, lei è un opinionista e un giornalista, ma mi pare che lei stia lì a lavorare anche sul disagio degli altri. Allora,
ho capito, ma se mi licenziano non occupo una strada impedendo alla gente di circolare, abbia pazienza.
Il fatto che non lo facciamo è gravissimo, perché qui si sono sovvertite anche le regole del diritto del lavoro.
Ma questo è un altro discorso.
Allora no, mi scusi, la CAI sappiamo bene chi è e sappiamo che non ci sono criteri per quanto riguarda le assunzioni e i licenziamenti. Forse lei si
ma questo lo, questo lo dice lei che non c'è un criterio,
no,
sono criteri che sono stati concordati con i sindacati, ma il punto non
no,
è quello, Isabella.
Tutti, comunque scusi, mi lasci parlare, lei tiene una trasmissione,
dica.
So. Ecco, allora le dico, oggi io stessa ho avuto dei disagi per gli aeroplani, però mi dispiace tantissimo del disagio che si può provocare ai cittadini e agli utenti. È anche vero che ci sono dei lavoratori che non sono tutelati assolutamente, tantomeno dai sindacati di cui lei parla. Ha capito? E nessuno dice realmente come sono
guardi,
le cose.
Guardi, il fatto che i lavoratori dell'Alitalia che non saranno riassunti in CAI non sono tutelati mi sembra una barzelletta. Lei sa benissimo che sono tutelatissimi i lavoratori dell'Alitalia che non saranno in CAI. Sono tutelati molto più di altri lavoratori. Bene, 18:47, Isabella da Roma sugli scioperi, tra virgolette, in realtà non sono scioperi, sono assemblee spontanee che hanno penalizzato molti viaggiatori oggi. Prego Isabella, continui.
Sì, allora quindi le volevo dire che il fatto che siano penalizzati gli utenti mi rendo conto che è un grossissimo disagio, del resto manifestare per i propri diritti io credo che faccia parte proprio della dignità minima dell'uomo, è d'accordo con me?
Non so di cosa sta parlando.
Pronto?
Non so di cosa sta parlando, di quali diritti sta parlando, di quelli dei
lavoratori.
Sì, ma questo qua è una sua idea che si stiano calpestando i diritti dei lavoratori, non sta scritto da nessuna parte.
Non vedo perché lei mi dice il contrario.
Ma perché ci sono persone che lei pensa questo, ci sono altre persone che pensano.
È prevista, sì. Ma le assicuro che mettere sulla strada un pilota, un comandante con 13.000 ore di volo a 53 anni non è così facile garantire e tutelare il lavoro.
Ma io non ho detto che non sia un dramma, io non ho detto che non sia un dramma perdere il lavoro a 50 anni. Io ho detto semplicemente che rispetto ad altri lavoratori che perdono il lavoro, perché nel mondo succede anche di perdere il lavoro, in un mondo, in una società, in una società come
10.000 famiglie sono un po' tante, lei non crede?
Isabella, prima non si parla di 10.000 famiglie, non si parla di 10.000 famiglie, ma
10.000 lavoratori a terra di Alitalia, lei scherza, c'è anche un indotto.
Sì, ma l'indotto è un altro discorso. Se un'azienda perde, perde anche l'indotto, ma questo non è il punto. Il punto è si può mettere a soqquadro ancora una volta, ancora per un'intera giornata, un aeroporto per delle assemblee spontanee senza regole? La mia risposta è no, fortissimamente no.
Signor Cruciani, io credo che dovremmo essere molto più sensibili a quello che sta accadendo, che è davvero anomalo. Mi capisce? Cioè, ci sono dei diritti che qualcuno dovrebbe assolutamente tutelare. C'è un'assenza dei sindacati, c'è un'assenza assoluta anche delle stesse persone che sono allo sbando completamente.
Guardi, il Gaetano, in realtà sovversiva è una parola molto forte. Gaetano Riccitelli della CGIL Trasporti dice: ci sono centinaia di lavoratori ex Alitalia che a oggi ancora non hanno un contratto e non sanno se saranno assunti. Questo mi pare nei fatti di tutta la vicenda Alitalia, ma non mi pare un motivo per occupare un aeroporto. Mentre il resto,
mentre occupare,
insomma, sconvolgere la vita quotidiana di un aeroporto importante. Mentre il resto dei lavoratori assunti in CAI hanno avuto una penalizzazione sui contratti, ma questo si sa ormai da tempo. E il Premier, questa è una valutazione politica, dice di aver salvato l'Italia, ma non salva i lavoratori. Siamo nel campo delle valutazioni politiche. Io la ringrazio molto di questo intervento, Isabella. Passiamo ad un altro ascoltatore da Prato, Maurizio. Buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, auguri.
Dica, auguri anche a lei.
Condivido quello che stava dicendo adesso, cioè non è il caso secondo me di continuare su questa strada. Voglio dire, ma che non ci sia possibile avere una compagnia aerea come l'hanno tutte le nazioni, voglio dire. Poi io condivido la faccenda, sì, Malpensa va bene, Fiumicino, Malpensa ci viaggia al 70%, vabbè, faranno un po' per uno, non vedo quale sia il problema. Continueranno a servire più Malpensa e Fiumicino quello per quello che servirà per il restante 30%, io penso sia così. Vedo negli altri paesi che funzionano molto bene, che non ci sia verso più in Italia.
Abbiamo perso la linea con Maurizio da Prato, la recupereremo, ma certamente tra le notizie di oggi c'è la decisione della 10ª sezione del Tribunale di Roma che ha condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione l'ex direttore generale della Juventus Moggi e a 1 anno e 2 mesi il figlio Alessandro nel processo per i presunti illeciti attribuiti alla Gea World, la società che ha gestito le procure sportive di diversi calciatori. Bisogna dire che i magistrati ipotizzavano, e per questo che io ho detto prima, in realtà secondo me Luciano Moggi e il figlio sono stati assolti, questa è una mia considerazione. I magistrati ipotizzavano che la GEA avesse alterato illegalmente la concorrenza nel mercato del calcio, facendosi forte della sua presenza nel settore per condizionare le scelte dei clienti. C'erano addirittura 15, erano stati contestati 15 episodi illeciti. Alla fine Luciano Moggi e il figlio sono stati condannati per l'accusa di violenza privata e minacce attribuita a 4 giocatori, se non sbaglio. Accuse molto ridimensionate. Luciano Moggi, la sua sensazione qual è? Buonasera.
La sensazione mia è quella sua. Io mi aspettavo ovviamente che tutto non cadesse, ma soprattutto che cadesse l'associazione a delinquere, è caduta, quindi è frenato tutto l'impianto accusatorio. E se ricordate bene, un PM di Napoli ebbe a dire addirittura che la GEA era un sistema praticamente mafioso, di stampo mafioso, quindi adesso non so cosa dirà, visto che il Tribunale di Roma l'ha smentito clamorosamente, a lui e al PM Palamara.
Lei cosa si aspetta in appello?
Beh, insomma, se i capi d'accusa sono quelli, voglio dire, allora i capi d'accusa sarebbero violenza su Blasi e violenza su Amoruso. Dunque Amoruso, il problema è esistito allorché l'allenatore della Juventus di allora, Carlo Ancelotti, è venuto a dirmi che non voleva Amoruso nel gruppo perché in pratica ne aveva di migliori e lui non poteva giocare. Amoruso ha fatto 9 presenze e 0 gol e aveva guadagnato con la Juventus 14 miliardi netti. Allora, io come dirigente di un'azienda, nella fattispecie la Juventus, in pratica ho detto a Amoruso che l'avrei ceduto. Amoruso ovviamente ha rifiutato. Ha rifiutato fino all'ultimo, e io ho detto che se non andava via sarebbe andato in tribuna tutto l'anno. Questa è la prima violenza che ho fatto. La seconda violenza è quella di Blasi. Blasi, 8 mesi di squalifica per doping, viene a Torino dal prestito col Parma, praticamente comincia a allenarsi il 15 di luglio. Alla fine di luglio una telefonata di un procuratore, Antonelli, che nella sostanza mi chiedeva l'allungamento e l'adeguamento del contratto. Solo dopo 15 giorni che ha ripreso l'allenamento, dopo una sosta di 8 mesi in pratica per squalifica per doping.
Insomma, lei giudica queste presunte pressioni ridicole?
No, beh, insomma, più o meno. Anche perché io a Blasi gli ho detto: non mi fa telefonare più da nessun procuratore, io ti pagherò e ti adeguerò lo stipendio allorché tu dimostrerai di valere. Alla fine dell'anno sportivo, avendo fatto 27 gol, essendo stato 27 presenze ed essendo stato convocato nazionale, gli ho prolungato il contratto. Questa è un'altra violenza. I due capi d'accusa, per cui io praticamente dovrei avere un anno e mezzo se l'appello, la Cassazione.
Sì, certo.
È un discorso.
Dunque lei si aspetta dall'appello un proscioglimento anche dall'accusa di violenza privata?
Ma voglio dire, se non mi prosciolgono, dovrebbero insorgere il calcio come società, la federazione e la Lega, perché allora nessuno potrebbe fare più il dirigente.
Cioè lei ha detto dopo questa sentenza direttori sportivi.
Altrimenti i giocatori diventano i padroni dei datori di lavoro.
Cioè tutti potrebbero essere accusati, direttori sportivi e società, di violenza privata, lei dice?
Nel momento che uno chiede lo stipendio, non è in grado di giocare in quella società per mille motivi, se si sente rispondere no, può essere una violenza privata.
Senta, lei non ammette di aver avuto nei confronti di questi giocatori degli atteggiamenti impropri, vicini a quello che l'accusa pensa essere violenza privata, in nessun modo?
No, assolutamente. Ho soltanto detto che andavano in tribuna. Benitez, l'allenatore del Liverpool, ha detto a Pennan, un giocatore suo: o va via perché io ti voglio cedere, oppure ti metto in tribuna tutto l'anno.
Più o meno quello che Mourinho ha detto.
Se trova un palamare, arresta.
Se trova un palamare inglese, lo arresta. È più o meno la stessa cosa che Mourinho ha detto ad Adriano, tra l'altro.
Appunto, esatto.
Senta.
E questo qui, appunto, io dico: non, io credo che i dirigenti di società di calcio a questo punto non possono più lavorare, ed ecco perché io credo che debbano insorgere contro questa cosa, in pratica, che è una cosa assurda, perché non ci sono più datori di lavoro ma ci sono giocatori.
Senta, cosa significa assolvere l'AGEA sostanzialmente, perché l'AGEA non è stata considerata dai giudici di prima istanza un'associazione a delinquere, e condannare invece i Moggi? Perché?
Perché mi è sembrato che addirittura fosse un processo per Moggi, non per l'AGEA.
Il fatto che Palamara sia il capo dei magistrati italiani, adesso lo chiamo così, c'entra qualcosa?
Ma questo non lo so dire, adesso non mi faccio dire cose che non so, quindi direi stupidaggini. Io non credo, perché se venisse fuori una cosa, si pensasse una cosa del genere, quella targhetta legge uguale per tutti non avrebbe più valenza.
Non è soddisfatto del fatto che non ci sia associazione a delinquere per la GEA? Leggo sempre una punta di amarezza nei suoi commenti per questa vicenda, o no?
No, io, a me mi dispiace per mio figlio, no. E ripeto che questo qui è soltanto una cosa che ha dimostrato questa sentenza, che era un processo più per Moggi che non per la GEA. La GEA era formata da ragazzini, che non fosse un'associazione a delinquere era talmente evidente, è stata una forzatura per fare un processo. Però non credo che sia riuscito molto bene, in quanto che i capi d'accusa mi sembrano piuttosto banali.
La ringrazio, Luciano Moggi, buona serata. 18:57, Marco da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, buonasera a tutti. Senti, io ho chiamato per il problema all'Italia e volevo dire con molta pacatezza, ho ascoltato l'intervento della signorina, la signora di prima, che sì, non condivido. Semplicemente perché,
Isabella da Roma, sì.
Sì. Perché io capisco le problematiche e capisco le preoccupazioni, sono anch'io una persona sposata, una famiglia, e quindi mi rendo conto della situazione. Però nel 2008 non si può lasciare a terra donne, uomini, bambini, gente che si muove per tutti i motivi. Questo non vale solo per l'Italia, vale per ferrovie, trasporti. E poi credo che per far capire al pubblico, alla gente, le ragioni dei dipendenti all'Italia, bisognerebbe spiegarli in maniera civile. Perché io, guardi, ascoltando la TV e ascoltando la radio, guardando la TV, io non ho capito se verranno licenziate 3-4 mila persone, se queste persone rimarranno a casa senza soldi, se ci sarà cassa integrazione, se verranno riciclati. Perché io credo, tra le altre cose, io sono una persona che ha lasciato un posto di lavoro fisso dopo 23 anni per prendere un contratto temporaneo di 4 anni. Io fra 2 anni, quando scade il contratto, non so cosa succederà. Sì, è un rischio che ho preso io e va bene così. Però voglio dire, questa gente che, ripeto, dato che non so se verranno buttati fuori o se rimarranno, non so esattamente, non ho capito io la situazione, ma voglio dire, persone con questa professionalità, cioè qui stiamo parlando di piloti e hostess, ma lei mi vuol far credere, mi vogliono far credere che questa gente rimarrà a casa? Io non lo
credo.
No,
guardi Marco, ma il punto non è nemmeno quello, è il fatto che ci sono molte persone che ancora non ammettono fino in fondo che Alitalia è poi sostanzialmente fallita, come ha detto recentemente in un'intervista il commissario Fattossi. La ringrazio. TG3, titolo.
Il Papa sollecita una tregua ed auspica elezioni di nuovi leader capaci di portare la pace in Terra Santa. Polemiche, reazioni in Israele. L'Agenzia dell'ONU per i rifugiati sospende gli aiuti umanitari nella striscia di Gaza dopo un attacco israeliano ai convogli. Nella striscia di Gaza si continuano a trovare cadaveri nelle case colpite, i morti sarebbero oltre 760, missili dal Libano colpiscono Israele. Obama prospetta un taglio delle tasse di $1,000 per ogni americano e 3 milioni di posti di lavoro per il rilancio dell'economia. Processo Gea, Luciano Moggi condannato ad 1 anno e mezzo, per il figlio Alessandro 1 anno e 2 mesi, assolti gli altri imputati. Bossi da Berlusconi, ottenute garanzie per Malpensa, Veltroni all'Italia svenduta, ancora forti disagi a Fiumicino per una protesta dei lavoratori. Gas, Scaiola assicura situazione delicata ma passeremo l'inverno. Ancora nessun accordo tra Mosca e Kiev, osservatori UE domani in Ucraina. Via libera al decreto Gelmini sull'università, il ministro premiati in merito e trasparenza, il PD è solo un modo per mascherare i tagli alle risorse.
Una email che ho ricevuto da un ascoltatore, ho 41 anni, oggi la mia azienda mi ha comunicato che dal 31 prossimo non lavorerò più, ero metalmeccanico precario, niente ammortizzatori, solo mal di schiena non dichiarabile, se chi ha la cassa integrazione pluriennale vuole far cambio con quelli come me, noi accetteremo volentieri. Questo a proposito della vicenda all'Italia, della telefonata di prima di Isabella da Roma, andiamo subito a sentire Sky TG24.
All'Italia scelta aperta, dice Bossi, Lufthansa in pista, Malpensa resterà hub.
Ancora disagio a Fiumicino, 70 voli cancellati e caos bagagli.
Gaza, spari israeliani su un camion dell'ONU, sospesi gli aiuti.
Appello del Papa, necessarie nuove leadership, gli USA chiedono di estendere la tregua.
Gas, accordo ancora lontano, la Russia chiede propri osservatori per controllare il flusso.
Processo GEA, condanne solo per Imoggi, cade però l'associazione a delinquere.
Tragedia sulle Ande, morto un secondo alpinista italiano, gli altri tratti in salvo.
Obama presenta il piano antirecessione, rimborsi fiscali e energie rinnovabili.
Schianto in Ferrari per Cristiano Ronaldo, autodistrutta, lui illeso.
Will Smith e Gabriele Muccino di nuovo insieme, arriva al cinema 7 anime.
Bene, alle 19.19 il numero di telefono è sempre lo stesso, 800 24 00 24, e noi facciamo riascoltare ancora una volta le voci arrabbiatissime delle persone che oggi hanno visto i loro voli cancellati dal fatto che qualche centinaio di dipendenti di Alitalia, addetti al trasporto bagagli e ad altre cose, hanno a un certo punto interrotto il lavoro per qualche ora, sia di mattina che di pomeriggio, per assemblee spontanee, per protestare su una normale dialettica sindacale, certamente anche sulla perdita forse del posto di lavoro. Sentite però i passeggeri.
È una vergogna.
Da quanto tempo state aspettando?
Sera alle 9, che siamo qua.
A che ora saresti dovuto partire?
Alle 9.05 per Torino. Però hanno annullato il volo, abbiamo perso le valigie, non si sa niente.
Sono 4 ore che stiamo qua seduti così, immobili, non si sa niente.
Sono partita da Casablanca stanotte, sono ancora qui. Dovrò arrivare a Reggio Calabria, sono ancora qui.
Io devo andare a Città del Messico. Invece sto qua, sto aspettando che mi diano un altro biglietto e sperando che mi ridiano anche i bagagli a un certo punto.
Sono malata e ho partito ieri sera con la febbre.
Da dove?
Da Toronto, Canada.
E adesso?
E adesso sto qui da 3 ore seduta qui, che la linea è sempre più lunga e non si vede nessuna luce per niente. Non sappiamo cosa dobbiamo fare, senza bagagli e senza biglietti.
La maggior parte dei siti dei quotidiani italiani titola «Calciopoli pagano solo emoji, assolti gli altri». In realtà l'accusa più pesante, quella di reato associativo e di associazione a delinquere, è caduta. Stiamo parlando del processo GEA, istruito addirittura dal capo dei magistrati italiani, il PM Luca Palamara, nei confronti della GEA World, in particolare nei confronti di Luciano Moggi, del figlio di Marcello Lippi, di Franco Zavaglia e altri ancora. Cade, cioè, il reato più importante. Resta la violenza privata, 1 anno e 6 mesi, poi c'è il condono, Moggi non andrà in prigione, c'è ancora l'appello, eccetera, eccetera. Però cade una trave portante del processo nei confronti di Moggi, che poco fa ai nostri microfoni si esprimeva in questo modo. Sentite Luciano Moggi poco fa ai nostri microfoni.
Mi è sembrato che addirittura fosse un processo per Moggi, non per la GEA. A me mi dispiace per mio figlio, no? E ripeto che questo qui è soltanto una cosa che ha dimostrato questa sentenza, che era un processo più per Moggi che non per la GEA. E la GEA era formata da ragazzini, che non fosse un'associazione a delinquere era talmente evidente, è stata una forzatura per fare un processo.
E anche sul reato per il quale è stato condannato, minacce, violenza privata, sentite ancora Moggi.
A Blasi gli ho detto: non mi fa telefonare più da nessun procuratore, io ti pagherò e ti adeguerò lo stipendio allorché tu dimostrerai di valere. Alla fine dell'anno sportivo, avendo fatto 27 gol, essendo stato 27 presenze ed essendo stato convocato nazionale, gli ho prolungato il contratto. Questa è un'altra violenza. Se non mi prosciolgono, dovrebbero insorgere il calcio come società, la federazione e la Lega, perché allora nessuno potrebbe fare più il dirigente. I giocatori diventano i padroni dei datori di lavoro. Nel momento che uno chiede lo stipendio e non è in grado di giocare in quella società per mille motivi, e se si sente rispondere no, può essere una violenza privata. E Benitez, l'allenatore del Liverpool, ha detto a Pennan, un giocatore suo: o va via perché io ti voglio cedere, oppure ti metto in tribuna tutto l'anno. Io credo che i dirigenti di società di calcio a questo punto non possono più lavorare.
Paolo da Milano. Paolo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io intervengo a proposito dell'intervento del signor Moggi poc'anzi alla radio. Dunque, io volevo dire che secondo me il signor Moggi dovrebbe, un po' come tanti italiani, rispettare un po' più le sentenze. È vero che si tratta di una prima sentenza, ci sarà eventualmente secondo o terzo grado, però nel frattempo, giustamente come lei ha già sottolineato, sono stati condannati sia lui che il figlio, giustamente.
Sì.
A questo punto io direi che ci vorrebbe magari un po' più di umiltà nell'accettare quella che è questa prima sentenza.
E quindi, dov'è l'arroganza di Moggi in questo caso? Mi scusi, ha commentato la sua sentenza, è stato assolto per associazione a delinquere e ha detto che si batterà per essere assolto anche per queste accuse per le quali è stato condannato, per questi reati.
Sì, l'arroganza scatta nella seconda parte, nel senso che lui dice: se non dovesse essere assolto anche in secondo e terzo grado, ci dovrebbe essere un insorgere, diceva lui, del calcio, della federazione, di tutti, e mi sembra un po' eccessivo. Questo vuol dire che lui si autoassolve a prescindere.
No, lui dice che non considera reati questi atteggiamenti nei confronti dei calciatori. Beh, certo, guardi che anche io non li considero reati, ma ognuno fa le sue valutazioni su una sentenza. Spero che le sentenze si possano commentare, naturalmente.
Sì, per carità, si possono commentare, ma il fatto di non ritenere per la persona violenza, ma se questo lo è per il codice civile, pertanto deve comunque accettare e pagarne le conseguenze.
Ma quindi guardi, non mi sembra che abbia rivolto delle accuse nei confronti della magistratura, anzi, ad una mia precisa domanda sul ruolo che ha avuto il capo dei magistrati italiani, io l'ho chiamato così, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Palamara, che è stato il PM che ha istruito il suo processo, Moggi ha semplicemente detto: no, ma non è questo il punto, secondo me quelli che ho fatto non sono reati e mi batterò perché questo sia riconosciuto. Se fossero riconosciuti reati, e allora anche gli altri direttori sportivi, gli altri dirigenti del calcio italiano commetterebbero reati ogni giorno. Ha fatto l'esempio di Benitez, che è allenatore del Liverpool, nei confronti di un giocatore del Liverpool, e anche, questo è un esempio che ho fatto io, di Mourinho nei confronti di Adriano. Punto.
D'accordo. Però, allora, giustamente, se dovesse essere condannato, e anche se lui non lo ritiene giusto, però visto che ci sono queste regole vanno rispettate, sì, e allora anche gli altri andrebbero a loro volta condannati nel caso.
Ma insomma, voglio dire, non mi è sembrato in questi interventi, in questo caso, che ci sia stata una mancanza di rispetto di Moggi nei confronti dei magistrati. La ringrazio. Paolo Moggi, fino a poco tempo fa l'avevamo conosciuto e lo abbiamo conosciuto soprattutto attraverso queste sue frasi nei momenti più drammatici di Calciopoli.
Sì. Ti ho cercato disperatamente.
Ho chiuso l'arbitro nello spogliatoio e mi sono portato le chiavi in aeroporto.
Mamma, figura.
No, vero, vero.
Io non mi sento colpevole di niente. Poi dopo vedremo quello che viene fuori. La cosa Luciano Moggi, Jacopo, la mi fa ridere. Credo sicuramente di essere stato una vittima del centro-sinistra, su questo non c'è dubbio.
Fai che baguette, gli dici che vola da via.
Come?
Fai chiamare Gelfi, non come si chiama, Brindellone Alto, presidente.
Sacchetto.
Gli dici, guarda, io voglio andare via perché non sono considerato l'allenatore troppo.
E in questo bordello non c'è nessuna vergine. Il calcio non vuol cambiare. Quelli che comandavano, comandano ancora e vogliono continuare a comandare.
Vi chiederei una cortesia. Di non farmi domande, anche perché non ho né la voglia né la forza, mi manca l'anima, mi è stata uccisa.
Alla fine poi sono stato tradito dal calcio perché evidentemente avevo fatto troppo bene e mi sono trovato in un bel pasticcio dal quale però uscirò perché non ho fatto niente.
Questo Luciano Moggi, una delle telefonate che avete sentito era quella tra Moggi e Cannavaro, il modo in cui Moggi convinse Cannavaro, tra le altre cose, ad andare via dall'Inter per andare alla Juventus. Ma lasciamo perdere la vicenda Moggi perché abbiamo un sindaco in una città italiana importante come Pescara che è in malattia. Credo che sia un caso unico per evitare il commissariamento, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, un po' imbarazzato e attaccato da Gasparri ieri sera porta a porta il responsabile del PD in Abruzzo, il neo responsabile del PD in Abruzzo, Massimo Brutti.
La scelta di Alfonso è stata del tutto personale e, come avviene in questi casi, lui è il sindaco eletto, è stata una scelta che prescinde da qualsiasi indicazione del partito a cui egli appartiene. Lui ha rispettato puntualmente la legge, noi a questo punto attendiamo la decisione del Ministero dell'Interno. La sostanza qual è? Che D'Alfonso non è più sindaco della città di Pescara.
Perché malato.
Quindi esce dalla funzione amministrativa. Il suo impedimento è tale da far sì che si vada a votare a giugno con una differenza rispetto al commissario prefettizio. L'ordinaria amministrazione viene svolta dalla giunta uscente. È una cosa negativa questa? Secondo me no.
Comunque la si pensi, la vicenda del certificato medico, adesso pare che D'Alfonso vada addirittura in un convento, insomma è una fine ingloriosa, è certamente un capitolo non particolarmente luminoso dell'amministrazione politica di Pescara. Voi sapete che io ho difeso D'Alfonso dalle accuse della magistratura e dal tipo di inchiesta che è stata fatta nei confronti del sindaco di Pescara. Se c'è invece una certezza è che in Francia quando vogliono fare delle riforme le fanno, soprattutto per quello che riguarda la pubblicità nella televisione pubblica, che è stata abolita nella parte serale, nella fascia serale, dalle 20 alle 6 nei giorni scorsi, con 3 milioni di spettatori in più addirittura nelle prime serate. E poi Sarkozy si appresta a fare una riforma della magistratura per dare meno potere al magistrato inquirente, al pubblico ministero, chiamiamolo così, al giudice istruttore. Pippo Baudo dice: togliere la pubblicità alla RAI sarebbe una mazzata.
Se si dovesse fare una cosa del genere bisogna interrompere definitivamente l'auditor, perché i due tipi di prodotti non sono assolutamente confrontabili, perché una programmazione di tipo stile generalista con la pubblicità è una produzione più ricca, perché si può consentire di chiamare molti ospiti, personaggi che costano tanto, quindi dichiaratamente la RAI diventerebbe secondaria rispetto alla televisione commerciale, e quindi non mi pare che sia una cosa oggettivamente realizzabile del nostro paese. Se si fa è una mazzata proprio alla RAI.
Non si fa perché in Italia si fa poco di incisivo, di rivoluzionario. Prima di tornare subito ai vostri interventi, una meravigliosa intervista, soprattutto per come si concluse, non dico a cazzotti, ma insomma certo con uno scontro molto forte tra Daria Bignardi e Luciano Moggi in una edizione delle Invasioni Barbariche della fine del 2007. Si parla naturalmente di questione morale, di come Moggi agiva nel calcio italiano. Sentite.
Pensa ai suoi nipoti, quando saranno grandi. Lei vorrebbe che vivessero in un paese dove si dà per scontato che bisogna sempre aggiustare le cose, che vince il più potente, il più forte, o forse si può vivere con delle regole?
Ma lei mi fa un discorso e poi entra in un altro, allora, e bisogna che le risponda. Ma
Lei mi parla della Maserati e di Pairetto.
È un esempio, certo.
Esempio di che? Di reato?
No, è un esempio di un modo di pensare.
E il modo di pensare cos'è? Sbagliato aiutare una persona?
Quando lei dice...
No, ma mi risponde.
A me, guardi, la frase che mi colpisce è quando lei dice... Dove vivono tutti quelli che si sono scandalizzati? E questa è la frase che mi scolpisce, perché mi fa pensare che lei dia per scontato che non ci debbano essere regole.
Ma chi l'ha detto? Io ho sempre osservato tutte le regole del mondo. Ma lei mi parla della Maserati e certo io dico dove vivono quelli che si scandalizzano. Perché se uno mi chiede un favore, perché non glielo devo fare se è possibile? Si trattava soltanto, anziché 10 mesi di tempo di far dare la Maserati, si trattava di fargliela dare in 4 mesi. È uno scandalo questo qui.
Era il famoso episodio della Maserati chiesta da uno dei disegnatori arbitrali su cui intervenne Moggi. Certamente non è uno scandalo, non c'è dubbio d'altra parte che i rapporti tra Moggi e i disegnatori arbitrali erano quantomeno impropri, ma rapporti magari non dello stesso tipo c'erano anche con altri dirigenti del calcio italiano. Andiamo a sentire Vittorio da Milano. Buonasera Vittorio.
Buonasera dottor Cruciani. Ascolti, non mi sembra giusto che lei stasera faccia parlare Moggi e prenda per oro colato quello che dice Moggi.
E chi ha preso per oro colato?
Lei lo prende per oro colato.
Io ho ascoltato Moggi come facciamo sempre, abbiamo ascoltato, abbiamo contestato.
Non è uno scandalo, non è un reato il fatto di dire a uno andare in tribuna. Ma bisognerebbe sentire
questa è la versione di Moggi, la sentenza gli ha dato torto
allora
su questo.
Lei stasera correttamente doveva far sentire anche le versioni di Amoruso e di Blasi, non far parlare Moggi, perché lei col suo ipergarantismo che ormai è strisciante, voglio dire, in tutta l'Italia, non solo in lei,
sì.
Alla fine noi diamo dei messaggi alla gente che alla fine uno può fare quel cacchio che vuole, perché tanto poi Moggi va in televisione e andrà a porta
a porta. Mi scusi Vittorio, a parte che l'ipergarantismo che lei chiama strisciante non è affatto da buttare via, anzi ne faccio un punto d'orgoglio da questo punto di vista, ma il problema non è quello. Questa trasmissione non è un confronto dove si dà lo stesso peso agli interventi degli uni e degli altri, per quello ci sono altri talk show eccetera eccetera. Noi chiamiamo chi abbiamo voglia di chiamare, non facciamo il bilancino. Siccome abbiamo chiamato Moggi dobbiamo ascoltare per forza Blasio o non so chi altro, Budiansky o un altro giocatore di quelli coinvolti in questa vicenda. C'è stata una sentenza che ha condannato Moggi per violenza privata, evidentemente i magistrati e il tribunale hanno ritenuto Moggi colpevole per questa sentenza, abbiamo sentito Moggi dire che secondo lui non è un reato, vedremo naturalmente. Certamente è caduta un'accusa importante come quella di associazione a delinquere, prego.
Non è Cruciani, mi faccia dire una cosa.
Prego.
Secondo lei, se i signori Amoruso e Blasi fossero andati dal giudice a denunciare che loro erano stati minacciati di andare in tribuna, si sarebbe intentato un processo su questa cosa?
Ma guardi, non è da escludere.
Non ci credo proprio, guardi, perché voglio dire, non credo che questo si possa fare, non credo che un magistrato sicuramente c'è stato qualcosa di meglio. Allora, io le dico che ho messo via e ho fatto un dossier di questa cosa qui, di tutte le intercettazioni che sono state pubblicate, e io mi sono fatto un'idea di Moggi.
Attraverso le intercettazioni telefoniche, naturalmente.
Moggi,
attraverso le intercettazioni.
Non ho mai detto la verità e non credo che l'abbia detto neanche stasera.
Vabbè, ma il problema non è se Moggi dice la verità o no. Lei dice: io mi sono fatto un'idea di Moggi attraverso le intercettazioni telefoniche, e già questo dice qualcosa del modo in cui vengono condotte le inchieste in Italia. Io non sono colpevolista, penso che Moggi abbia grandi responsabilità nei confronti del calcio italiano, che erano impropri i suoi rapporti, eccetera. Penso semplicemente che alcune cose non siano di pertinenza della magistratura, non siano pertinenza del codice penale. Cioè, è una questione di potere nel calcio e in alcuni casi, come in questo che riguarda la GEA, credo che il codice penale c'entri molto poco. D'altra parte, una sentenza lo ha praticamente dimostrato, perché insomma condannare Moggi a 1 anno e 6 mesi per violenza privata e minacce nei confronti di alcuni giocatori è poca cosa rispetto a quello che aveva chiesto il pubblico ministero. La ringrazio. Dove andiamo? Andiamo a Varese da Francesca. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, prego.
Io non mi appassiono tanto alla vicenda di Moggi, che è un personaggio che non mi è simpatico. E pur con la varietà del tema proposto, ritorno alla questione di Alitalia.
Prego.
Al CAI, come la chiamo io.
Dica.
So qual è la sua posizione, cioè mi sembra di averlo capito, e anche secondo me il discorso di Air France su Alitalia è la scelta migliore. Al di là di quella che è stata l'agitazione di oggi a Roma, e avendo sentito appunto che il delegato della CGIL Trasporti Riccitelli mi sembra abbia detto che questa agitazione sia venuta perché questi addetti rischiano, cioè il loro servizio rischia di essere esternalizzato, ecco perché erano, cioè, si agitavano alla fine, giusto?
Pazienza se sarà esternalizzato, cosa vuole che le faccia? Non è il caso di bloccare un aeroporto.
Non mi interessa quello, ecco. Voglio dire che appunto anch'io sulla posizione di Air France ritengo che Malpensa non chiuderà, no? Perché anche Fiumicino, quando allora furono trasferiti i voli a Milano, non chiuse, e a Roma non si fece tutto il pandemonio che si sta facendo ora a Varese, perché Varese è chiaro, è il territorio da difendere, è la roccaforte della Lega, è il luogo di origine della Lega.
No, ma i politici romani ogni tanto fanno chiasso anche loro.
È il poltronificio, eccetera. Secondo me Roma si è organizzata appunto come un grande aeroporto intercontinentale point to point, no? Ma allo stesso modo lo può fare Malpensa, perché già ora, dall'epoca di Prodi, appunto questo sta garantendo il nostro paese alla fine. Poi c'è da dire una cosa: Fiumicino è vero che ha meno passeggeri in uscita, però ne ha molti di più in entrata, perché è chiaro che Roma, no, è una capitale mondiale del turismo, e rispetto appunto alle rotte a sud del mondo, no? E tra le altre cose,
Francesca, cosa ci vuole dire lei? Che Malpensa si deve riorganizzare? Sono d'accordo con lei.
Io le voglio dire questo, che alla fine, no?
Sì.
È un discorso articolato, perché è giusto che sia Fiumicino e che sia Air France, perché a parte il discorso che vale Manno, l'hub nella capitale del paese e così via, e che va bene anche quello.
Sì, ma guardi, secondo me non è questione di dire giusto, scusi se la interrompo ancora, giusto o sbagliato. C'è una realtà nuova fatta da imprenditori privati, poi si può giudicare l'operazione Alitalia in tutti i modi, come un'operazione...
No, ma io non volevo intervenire...
Mi scusi un attimo, si può giudicare l'operazione Alitalia in mille modi. Dopodiché ci sono degli imprenditori che hanno un piano industriale ed evidentemente puntano principalmente su un aeroporto, che è quello di Fiumicino, punto e basta. Malpensa si riorganizzi in un altro modo.
Su questo, sa qual è la mia posizione?
Sì.
L'unico, a parte Air France, chiaro, in questo contesto, non quando ci fu l'offerta precedente,
sì,
all'epoca,
sì,
di Prodi,
sì,
che fa l'affare, l'altro che fa il grosso affare della sua vita, secondo me, è Toto. Con
sì,
la,
però
con
Francesca, stiamo parlando del passato, qui sono cose che
sì,
abbiamo già dato per acquisite. Toto fa un affare.
Invischiato anche nelle questioni.
Ma non lo so, ma che c'entra quello Toto invischiato nelle questioni di D'Alfonso?
Comunque,
Toto fa un affare, l'abbiamo detto mille volte.
Alla fine, a parte i continui rimbalzi di news, Lufthansa ancora in campo dopo gli incontri e le rassicurazioni verbali di Berlusconi a Bossi di queste ore, di quest'ora, eccetera, no? Lo sanno tutti, Bossi compreso, secondo me, al di là della farsa, della liberalizzazione delle slot, delle rotte. Berlusconi è un genio, no? Prima di tutto ha usato Malpensa per scardinare il governo Prodi, no? E ora per mettere all'angolo la Lega e non farla crescere troppo, naturalmente, d'intesa con AN. Questo è quello che penso io.
Vabbè, queste secondo lei, il retroscena politico dietro questa vicenda. Può darsi che le cose stiano in questo modo. La ringrazio. 19:42, andiamo in provincia di Chieti. Claudio, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, purtroppo devo dire che, essendo abruzzese, dal 14 luglio siamo sotto i riflettori per situazioni politiche negative, ai noi, però ecco, non siamo tutti così. Caso Abruzzo,
quando parla di non siamo tutti così, a chi si riferisce? Non siamo tutti come chi?
Ai cittadini abruzzesi, che sono dei grandi lavoratori, e quindi non siamo tutti così.
Ma nessuno ha detto che l'Abruzzo si identifica con qualche eventuale, perché poi siamo sempre nel campo delle accuse, con qualche eventuale politico trasparente.
Sarei rimasto più contento se i giornali, televisione e radio avessero parlato delle nostre di peculiarità molto molto più.
Sì, però Claudio, è la solita storia. Che significa? Non è che succede una vicenda e a un certo punto parliamo dell'industria abruzzese, di quanto produce, oppure dei prodotti caseari del chietino,
era soltanto per dire che non succede solo questo in Abruzzo.
Vabbè, ma questo qua va da sé, è evidente che
certo. Il mio intervento era per situazione sindaco Pescara. Si è detto di tutto, certificato, quindi sindaco che va in convento e tutto quanto. Secondo me è da focalizzare l'onorevole Di Pietro, cioè, quindi dobbiamo, secondo me, parlare dell'onorevole Di Pietro. Uno dice ma che ci azzecca? Ci azzecca perché nelle politiche di aprile l'onorevole Di Pietro aveva detto che il suo partito si doveva fondere nel PD. In Abruzzo, 14 e 15 dicembre, un suo uomo, Carlo Costantini, candidato del centrosinistra con 7 partiti. Quindi, ieri ha ritirato 2 assessori dal Consiglio Comunale di Pescara. La domanda è questa che le faccio, Cruciani. Sì. Ma politicamente è corretto tutto questo?
Ma guardi, in politica la parola correttezza non so quanto ci azzecchi, appunto. L'onorevole Di Pietro ha scelto la via del fondamentalismo da questo punto di vista, e dunque quando qualcosa puzza o qualcosa o c'è una giunta sotto inchiesta, lui se ne tira fuori, naturalmente dopo aver collaborato in precedenza con questa giunta. La stessa cosa avviene a Pescara. Allora dovrebbero essere coerenti fino in fondo. Ci sono alcuni consiglieri del centrodestra che vorrebbero dimettersi per far sciogliere, ci sono dei regolamenti che potrebbero dare una giustificazione di questo tipo, per arrivare allo scioglimento del Comune di Pescara dovrebbero dimettersi allora da consiglieri comunali e arrivare magari ad uno scioglimento del Comune di Pescara e dunque ad un commissariamento. Non lo fanno, ma insomma lì si tratta di piccole convenienze politiche per apparire poi davanti agli elettori a giugno come duri e puri, mentre evidentemente si è collaborato fino in fondo col sindaco di Pescara D'Alfonso. Alessandro Cecchi Paone, buonasera.
Buonasera a te, buonasera a tutti voi.
Allora, è in uscita un libro, se già non è uscito, edito da Sperry & Kupfer, scritto insieme a Giulio Divo, Alessandro Cecchi Paone, La verità sul clima che cambia. Pianeta Serra è il titolo principale, con un gelato che si scioglie con la Terra, vedo dalla foto sulla copertina. Alessandro, i giornali di oggi, i giornali di area di centrodestra, hanno questi titoli e questi articoli, li avrai sicuramente letti con attenzione perché riguardano il libro che hai appena scritto. Il giornale, ecco il pianeta surriscaldato, è un titolo ironico perché poi c'è la foto del castello di Milano gelato con tutta la neve. La balla spaziale è un articolo di Paolo Granzotto sul riscaldamento globale, articolo poi di Franco Battaglia, avevamo ragione, l'effetto Serra è un bluff. E anche Libero è un articolo di Fausto Carioti, che è un bravo giornalista, non sono i ghiacci a sciogliersi ma le bufale degli ecologisti. Che succede?
Succede che i miei amici direttori di centrodestra continuano ad avere un cattivo rapporto col mondo della scienza, purtroppo le ho detto anche personalmente sia a Feltri che a Giordano, perché dire che l'effetto Serra non esiste perché in questi giorni fa freddo vuol dire non avere alcuna conoscenza dell'analisi scientifica, in questo caso del clima. È incontrovertibile il dato, perché la scienza funziona sulle misurazioni, sulle quantificazioni, che il 2008 è stato il 7° anno più caldo degli ultimi 2 secoli, e questo è un dato di fatto, non è un'opinione. Quando si è cominciato a dire che c'era l'effetto Serra, non si è mica detto che questo voleva dire caldo 365 giorni su 365, voleva dire estremizzazione dei fenomeni, quindi più caldo del solito quando fa caldo, più freddo del solito quando fa freddo, ed è esattamente quello che sta succedendo.
Però scusami Alessandro, è vero che abbiamo assistito però negli ultimi tempi, negli ultimi anni, a titoli di giornali ma anche ad annunci da parte di scienziati e di persone che ruotano intorno al mondo del clima e che scrivono quotidianamente magari di clima, dei titoli o comunque degli annunci troppo catastrofisti da questo punto di vista, e tu te la prendi anche col catastrofismo, eh?
No, ma questo è vero, io faccio la difesa, diciamo, dell'approccio scientifico, che è un approccio di misurazione sperimentale, e su questo non ci possono essere dubbi. C'è l'IPCC, che è il panel di tutti gli scienziati coinvolti dalle Nazioni Unite sull'argomento, che non hanno dubbi sul fatto che ci sia il riscaldamento in atto. Il dubbio resta, e io nel libro lo dico chiaramente, sul fatto che si tratti di un fenomeno esclusivamente naturale o che ci possa essere una corresponsabilità dell'inquinamento prodotto dagli uomini. Ma sul fatto che sia in corso, la comunità scientifica non ha dubbi, e su questo non si può discutere perché non sono opinioni. Invece sul fatto, appunto, degli allarmismi, io sono il primo a dire che si sbaglia, perché così si dice alla gente andiamo tutti al rosso, non c'è più nulla da fare, e non è vero.
Però recentemente, a proposito dell'IPCC, di questo organismo che tu hai citato, che peraltro è anche contestato da alcuni, a proposito del riscaldamento globale provocato dall'uomo, 650 scienziati, ne parlavamo l'altro giorno con Cascioli, 650 scienziati mettono appunto in dubbio l'influenza dell'uomo sul riscaldamento globale, cioè si danno per scontate alcune cose in questo dibattito da parte soprattutto di alcuni giornali in Italia, ma soprattutto da parte, credo, della vulgata generale, che magari così sicure non sono, no?
Allora, questo è vero, io sono stato io a dirtelo poco fa, mentre non ci sono dubbi scientifici, cioè sperimentali, che il pianeta si sta riscaldando e si è riscaldato nel corso degli ultimi anni, gli ultimi decenni, non ci sono prove che questo dipenda dall'azione dell'uomo. La comunità scientifica, a maggioranza, perché la scienza non è una religione, ritiene che ci sia una componente cosiddetta antropica, cioè dell'attività umana, dell'inquinamento, ma che non sia determinante, cioè che siamo di fronte a un fenomeno ciclico, come dico nel libro, che viene aggravato e affrettato nei tempi dalla quantità di energia di anidride carbonica e di gas serra che abbiamo immesso nell'atmosfera negli ultimi due secoli. Però questo non deve far dimenticare un'altra verità che è sicura, e cioè che il mondo si deve preparare a una nuova grande rivoluzione industriale, che vuol dire ripartire con l'economia dal 2010, cambiando le automobili in senso verde, cambiando gli elettrodomestici, cambiando le lampadine, cambiando il modo di costruire le case, cambiando il modo di produrre energia. Questa è un'altra cosa su cui non si può discutere, perché è vera, è la strategia economica di Obama, fra l'altro.
Ti chiedo l'ultima cosa: secondo te c'è qualcuno, lo dico in maniera molto brutale, che ci marcia sul catastrofismo, cioè che ci guadagna qualcosa, che ha delle piccole nicchie di guadagno, che si, finanziamenti, studi che vengono finanziati? C'è questo aspetto anche?
Questo c'è sempre nella storia della ricerca scientifica, però sono bluff che vengono molto presto, come dire, scoperti e non durano. Secondo me c'è un guadagno di tipo ideologico contro cui io mi batto, perché da sempre sono un ambientalista liberale, cioè uno che vuole mettere insieme crescita economica e tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della vita. E cioè ci sono alcune ideologie anti-industriali, anti-occidentali, anticapitaliste, che dicono più cresce la tecnologia e più si rovina il pianeta, esattamente il contrario. Come ha detto Obama, la scienza e la tecnologia salveranno il pianeta, salveranno l'economia e salveranno anche ciascuno di noi.
Ti posso fare un'ultima domanda che non ha niente a che fare con questo, ma te la faccio, diciamo, all'uomo di televisione, che è questa: pensi che sia una rivoluzione quella francese della pubblicità tolta dai canali pubblici, almeno nella prima serata?
Assolutamente sì, perché noi se no andiamo incontro a una cosa antisociale in Italia, è che i canali che possono permettersi di trasmettere un film, un'opera lirica, un concerto, un dibattito senza interruzioni sono i canali a pagamento, e io ne faccio tra l'altro uno, si chiama Marco Polo, ne sono direttore su Sky,
sì, certo.
Mentre invece le televisioni commerciali e anche purtroppo la Rai possono fare solo cose, come dire, più leggere, che sopportano l'interruzione. Questo non va bene, perché vuol dire che soltanto chi ha soldi e mezzi si può permettere una televisione di qualità, e quindi ben venga l'esperimento francese.
Ci dicono anche, sentivo questa mattina una trasmissione della Rai, Pippo Baudo, a questo punto però l'Auditel non va soppresso, almeno per quella fascia oraria in cui i due prodotti non sono comparabili.
Va soppresso, oppure va cambiato anche il modo di considerare il risultato, perché è chiaro che quando tu c'hai il 10% con dentro gli spot e il 10% senza gli spot, bisogna saperlo valutare questo, quindi basterebbe mettere, come dire, una tara.
Certo, forse non è solo curiosità, i 3 milioni nelle prime serate di telespettatori in più nei canali pubblici francesi, certo l'effetto curiosità c'è, non c'è dubbio, però
ma secondo me c'è anche un effetto proprio, non, attenzione, perché così come io non sono un anti-industrialista, un anticapitalista, non sono un antipubblicitario.
No, anzi, certo, anzi la pubblicità in alcuni casi è bella, insomma,
ma scherziamo, ci ha dato una libertà dalla politica che prima non c'era. Il problema forte e grande è che bisogna tornare a liberare spazi e possibilità di espressione a chi fa una televisione di creatività, e non necessariamente solo una televisione industriale, che pure ha pieno diritto di esistere. Adesso abbiamo solo televisione industriale, oppure bisogna pagare il mio come gli altri canali di Sky. Non è giusto, nel senso che chi non c'ha i soldi deve poter avere la possibilità di vedere un mio documentario, e adesso non ce l'ha più.
Ti ringrazio, buona serata.
A voi, grazie, ciao.
19:53, 40 secondi, andiamo a Roma da Bruno. Buonasera Bruno.
Buonasera dottor Cruciani. Allora, per quanto riguardava, entro subito in argomento, per quanto riguardava il discorso dei disagi causati dai lavoratori dell'Alitalia, volevo ribadire una cosa: che ancora in Italia diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione.
In questo caso non si tratta di scioperi che sono stati programmati secondo la legge, ma si tratta di assemblee spontanee.
Che, ecco appunto quanto riguarda il discorso della legge, certo la legge ha una cogenza però inferiore a quello che è il diritto del lavoratore di difendere il proprio posto di lavoro. Ora se è vero che, come anche lei stessa ha ricordato, il commissario Fantozzi ha detto che l'Italia è praticamente fallita, allora dovreste ricordare come categoria di giornalisti, non è un'accusa ad persona, che allora in pratica tutti gli italiani saranno condannati a ripagare i debiti di un'azienda che è fallita perché il governo per fare uno spot elettorale ha messo mano nelle tasche degli italiani.
Guardi, le responsabilità nella vicenda dell'Italia le abbiamo spiegate più volte.
Sì,
personalmente,
certo, però...
personalmente ripeto, e se vuoi lo ripeto ancora una volta per la centesima volta, scusi il gioco di parole, la ripetizione della parola volta, fosse stato per me, primo, sarebbe fallita da tempo, secondo, l'avrei venduta Air France, per cui non è quello.
Sì, ma infatti allora, queste cose lei le dice, l'ha detto, ripetute, però molti altri giornali dove purtroppo la gente ormai non si fa più guidare dai fatti, ma si fa guidare dalle opinioni, e ci sono purtroppo delle figure professionali di giornalisti che fanno cosiddetta opinione.
Guardi, io non so a chi io non so lei a chi si rivolge,
però
non
è più abituata a ragionare con la propria testa.
Sì, ma è legittimo pensare che l'operazione Air France all'Italia quella passata fosse sbagliata, per carità. Non sto dicendo che io personalmente penso che alla luce anche di quello che è accaduto adesso, penso che sia che era una soluzione invece che sarebbe stata l'ideale per l'Italia.
Per le casse dello Stato.
Sì, certo.
E poi mi permetta un flash, anzi due flash.
Prego.
Uno, ho ascoltato la telefonata che ha fatto con Cecchi Paone,
sì,
parlando della pubblicità che è ben fatta, cerchiamo di far risorgere, ma è uno spazio dedicato alla pubblicità come Carosello di una volta, che è un vero e proprio cult. Io ho preso i DVD dei vecchi Caroselli, delle vecchie pubblicità di Caroselli, però erano ben definite nel tempo e nello spazio e lasciavano intatte le opere, belle o brutte che fossero, venivano passate in televisione. Per esempio anche la televisione a pagamento adesso ha preso l'abitudine di non far più scorrere molto spesso i titoli di coda, che alcune volte hanno qualcosa di molto bello.
Sì, è vero, lei su questo ha ragione. Alcune televisioni a pagamento, in particolare Sky, ogni tanto nei titoli di coda c'è qualche interruzione o qualche spot per altre trasmissioni, eccetera, eccetera. Ma insomma sono dettagli rispetto al fatto che comunque si può vedere un film senza interruzione pubblicitaria. La ringrazio. Bruno, senza bisogno di scomodare Carosello, io la riflessione che volevo fare sulla pubblicità in Francia tolta dalla fascia serale per quello che riguarda la televisione pubblica è di un altro tipo. In altri paesi, in particolare in Francia, in particolare con il presidente Sarkozy, poi si può giudicare bene o male il modo di agire di Sarkozy, le cose si fanno, si prendono grandi decisioni anche penalizzanti nei confronti della televisione pubblica per quello che riguarda gli incassi, ripagati però dallo Stato naturalmente, e Sarkozy si appresta a fare una riforma della magistratura molto penetrante e molto discussa, e la si fa, però non è che si chiacchiera e basta. Carlo da Pescara, buonasera.
Sì, buonasera, salve. Niente, io volevo parlare in merito alla storia del sindaco,
sì,
più precisamente in ordine alla produzione del famoso certificato
medico. Fra poco parleremo con il vice sindaco alle 20:15, con il vice sindaco della sua città di Pescara, che sarà ai nostri microfoni, e ci spiegherà un po' questa storia, vero, non è vero, cioè esiste sicuramente questo certificato medico, che è una cosa un po' bizzarra, diciamo la verità.
Ma è una bella trovata, che chiaramente così almeno facciamo tutti quanti quattro risate, capito? Perché è bene che ridiamo, perché almeno così dal dramma si passa alla farsa e ridiamo tutti. Il problema è come capire quanto tempo debba durare questa instabilità fisica in ordine alla conduzione del seggio di primo cittadino. Perché la qualcosa io non credo che questi possano provare o determinare nel tempo, capisci?
Ma guardi, adesso lo chiederemo ad Angelo più avanti, è uno dei tanti interrogativi, perché oggi ho sentito lo stesso D'Angelo sostenere la tesi che non è detto che si voti a giugno, cosa che sembrava certa. Insomma, è tutto un po' appeso a questo certificato del sindaco, diciamo la verità, è che, ripeto, comunque la si pensi su D'Alfonso, mi sembra comunque una cosa un po' ridicola. Alle 20 in punto, subito il TG5.
gas per rilanciare i consumi, energia alternativa e 3 milioni di posti di lavoro. Ecco il piano anticrisi di Obama. Basta irresponsabilità, si cambia e subito. Razzi dal Libano, Israele risponde al fuoco, Hezbollah nega ogni coinvolgimento. Altre 3 ore di tregua, poi nuovi attacchi a Gaza. 100 voli cancellati a Fiumicino per una protesta dei lavoratori, passeggeri infuriati. All'Italia, vertice Berlusconi-Bossi con i sindaci di Roma e Milano. Morto sulle Ande argentine un alpinista italiano, incerta la sorte di un suo compagno raggiunto insieme agli altri dai soccorritori a quota 6.400 metri. Processo GEA, tutti assolti tranne Luciano Moggi e il figlio, condannati a pene lievi. Cade l'accusa di associazione a delinquere, l'ex direttore generale della Juve, una vergogna. Al nord non nevica quasi più, città verso la normalità, ma con l'arrivo del gelo scatta l'allarme ghiaccio sulle strade, temporali al sud. Jeans, tubino nero e tacchi a spillo, i capi a cui le donne non rinunciano, secondo un'indagine condotta in tutto il mondo. E che ne dicono gli stilisti?
E beh, che ne dicono gli stilisti? È un interrogativo pressante che tutti noi ci faremo questa sera e ci arrovelleremo tutta la notte su questo. TG1.
Obama: senza un piano anticrisi la recessione sarà lunga. A Parigi, vertice europeo con Sarkozy, Merkel e Tremonti. Putin al TG1: la crisi del gas è colpa dell'Ucraina, l'Europa prema su Kiev, telefonerò a Berlusconi, fallisce negoziato UE. Gaza: una bomba colpisce un convoglio dell'ONU, ucciso un autista, sospesi gli aiuti, razzi dal Libano sul nord di Israele. All'Italia, vertice Berlusconi-Bossi che dice ABBA a Milano, scelta ancora aperta, Veltroni, svenduta la compagnia, caos a Fiumicino. Processo GEA, condannati Moggi ma accuse ridimensionate, niente pena per l'indulto, l'ex direttore Juventus si appella. Will Smith, ospite in studio al TG1, racconta il nuovo film con Gabriele Buccino, 7 anime, una storia d'amore e di dolore.
Bene, andiamo a sentire Roberto da Trieste, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dunque, no, volevo intervenire sulla questione Moggi e volevo dire che sono d'accordo con lei che non c'era e si vedeva bene nessun comportamento penalmente rilevante e piuttosto si sapeva che Moggi dal 1990, cioè da quando era a Napoli, insomma si sapeva che comandava il calcio in qualche modo. Il problema è che non c'era nessuna controparte, lui dominava il mondo del calcio e io ricordo la Gazzetta dello Sport nel 1987 che lo presentava come il re del mercato. Ora,
la stessa Gazzetta dello Sport che poi l'ha messo in croce.
L'ha messo in croce. Perché aveva comprato, mi ricordo, un giocatore che si chiamava Silenzi, e diceva il re del mercato, Moggi, pagine su Moggi. Ora, si sapeva che lui comandava, aveva il potere in mano sicuramente. Quando è arrivato la Juve lo sapevano tutti, che aveva questo atteggiamento, era un grande intenditore di calcio, tra l'altro, tanto è vero che la nazionale che ha vinto il campionato mondiale era formata da quasi tutti i giocatori juventini, e addirittura nella Francia c'erano Zidane che lui aveva avuto, Henry che lui aveva avuto, insomma altri giocatori, quindi di sicuro era un grande intenditore di calcio. Quello che è successo quell'estate è stato clamoroso perché da sicuramente dei comportamenti non brillanti si è passati poi a una vendetta totale globale contro tutto e tutti, favorendo poi alla fine qualcuno, perché questo è quello che è successo. Ma si capiva perfettamente che non c'era un reato vero e proprio, lo si capiva perfettamente.
Guardi Roberto, io la penso come lei, che dal punto di vista sportivo alcuni comportamenti di Moggi fossero punibili e poi così è stato, forse su questo non c'è dubbio, ma che poi la cosa possa avere dei rilievi penali secondo me lo stanno lanciando in terra, e d'altra parte questa prima sentenza lo dimostra. Poi magari a Napoli verrà condannato tra poco nell'altro processo che riguarda Calciopoli, quello più grosso, e faremo delle altre considerazioni, ma i conti si fanno sempre alla fine, anche per quello che riguarda questo processo naturalmente. Sentiamo Sky in questo momento: dipendenti in agitazione, voli cancellati e caos bagagli.
Vengono assunti i precari, mentre quelli che erano i dipendenti a tempo indeterminato della vecchia Alitalia, tanti restano ancora fuori, ed è per questo che oggi, come dicevi, circa 400 persone della AZ Servizi, cioè quel gruppo, quella branca di Alitalia che garantiva il carico e scarico dei bagagli, ma anche i servizi di rampa e i servizi di pulizia, si sono riuniti in un'assemblea proclamata il 5 di gennaio, creando pesanti disagi oggi per i viaggiatori, perché sono stati oltre 100 i voli cancellati, migliaia di persone, i viaggiatori, soprattutto delle partenze internazionali, sono dovuti ritrovare ancora una volta davanti alla biglietteria all'Italia per cercare di trovare una soluzione. A questo punto, si è stati pochi minuti fa qui su alla biglietteria internazionale al Terminal C, sono davvero pochi quelli che ancora devono trovare un altro volo oppure passare
la biglietto. Bene, questo è Sky che ci sta descrivendo la situazione all'aeroporto di Fiumicino. 400 lavoratori, avete sentito, per i criteri di assunzione di CAI, che in qualche caso ha privilegiato lavoratori interinali nei confronti di quelli assunti a tempo indeterminato. Anche qui la cosa, questa vicenda la dice lunga sul fatto che quando un'azienda privilegia magari i lavoratori interinali, quelli a tempo indeterminato si arrabbiano. Alle 28 minuti, la 7, titoli.
Lungo colloquio fra Berlusconi e Bossi per Alitalia, spinge ancora per Lufthansa, ma Air France resta favorita. Il leader della Lega assicura che Malpensa resterà centrale per la nuova compagnia. Disagi a Fiumicino per le proteste delle tute verdi. Razzi dal Libano sul nord di Israele, rischia di aprirsi un nuovo fronte nella crisi di Gaza. L'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi sospende le attività perché troppo pericolose. Gli Stati Uniti chiedono di estendere le ore di tregua. Al processo Gea Ward condannati solo Luciano Moggi e il figlio Alessandro, ma la pena è coperta dall'indulto. Assolti tutti gli altri imputati. Cade l'accusa di associazione a delinquere. Insomma, la società di gestione dei giocatori non era la Spectre del calcio italiano. Arriva il secondo film americano di Gabriele Muccino, protagonista come nella prima pellicola Will Smith nei panni stavolta di un uomo che affronta un faticoso percorso di riscatto. Un film difficile, ma che se...
Bene, andiamo a Roma, Andrea, poi Riccardo da Bologna. Andrea, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo tornare sull'annosa questione dell'Italia, perché è una cosa che mi ha coinvolto da cittadino italiano per molto tempo, e la penso sostanzialmente in maniera opposta a lei, perché a parte la delusione che vorrei esprimere anche per il comportamento di Berlusconi, che secondo me, io ho votato, lo riconosco, un grande slancio, perché è una questione cruciale, secondo me era una questione cruciale. Il fatto che a me fa male come italiano è che, secondo il mio punto di vista, ci stiamo facendo un po' colonizzare da francesi, soprattutto e tedeschi, e non c'è reciprocità in tutti i rapporti commerciali. Basti pensare al caso di Suez, quando l'Enel voleva comprare Suez, come si sono arroccati i francesi. Ecco, secondo me è un grande peccato per tutti noi, per questo paese, dare via la linea aerea in questo modo.
Beh, per il momento i francesi entrano, ma non hanno poteri operativi, poi si vedrà naturalmente, per cui in questo momento non è che ci sia una cessione del France che ci sarebbe stata alcuni mesi fa. Certo, la prospettiva è quella, non c'è dubbio.
La prospettiva è quella, purtroppo.
Ma io non ci vedo niente di particolarmente drammatico, al contrario di quello che pensa lei. La ringrazio, Andrea, di questo intervento. Riccardo da Bologna, buonasera.
Buonasera, dottore. Io volevo fare un intervento rispetto a quello che ha detto la prima signora che ha telefonato da Roma.
Sì.
Che concordo con lei nel fatto che i sindacati a livello nazionale, quindi CGIL e CISL e UIL, i più grossi, contino praticamente niente, perché secondo me molto legati al potere politico che potrebbero avere in futuro. Mi spiego. Tutti gli ex sindacalisti, almeno i più famosi, tipo Bertinotti, D'Antoni, Benvenuto, poi non mi vengono più nomi, però come si chiama?
Marini
del Turco, sono tutti politici comodamente seduti sulle loro sedie in Parlamento, quindi qualcosa che la politica si è infiltrata in mezzo a questi sindacati,
mi pare abbastanza.
Qual è il collegamento con la vicenda d'Italia, mi scusi?
Il collegamento con la vicenda d'Italia è che i sindacati si sono comportati in questo modo perché guidati politicamente da qualcuno.
Ma a cosa si riferisce lei adesso su questa storia che non ha niente a che fare in realtà con vicende sindacali, ma semplicemente col fatto che ci sono qualche centinaia di persone che pensa di risolvere i propri problemi che esistono sicuramente occupando tra virgolette un aeroporto?
Non lo prenda come oro colato, però io credo che legalmente se loro dichiarano assemblea temporanea possano farla senza nessun preavviso, non lo prenda come oro colato.
No, ma questo può darsi assolutamente, no Riccardo, ma il punto non è questo, è che bisogna avere anche un po' di amor proprio, cioè e bisogna pensare che bloccare un aeroporto e far cancellare 100 voli all'improvviso è una cosa che non si fa, appunto.
E da qui, proprio da questa cosa, nasce la domanda per lei, proprio diretta proprio a lei.
Sì.
Cioè, se Radio 24 e Sole 24 Ore dichiarassero improvvisamente, cioè l'editore dichiarasse improvvisamente, guardate, scusatemi tanto, però causa la crisi economica siamo costretti a tagliare personale, non lo so,
sì.
50, 60, 70, 100 persone, non lo so.
Sì, no, ho capito.
Impiegati ci siano. Lei, il giorno dopo, quindi domani,
sì,
cosa farebbe? Sarebbe in trasmissione regolarmente se lei non fosse uno di quelli... dipendentemente se lei fosse uno dei licenziati, o no?
Assolutamente
perché
sì, sarei lo stesso.
Questa cosa è fondamentale.
Sarei lo stesso in trasmissione, non c'è dubbio Riccardo, guardi, chi mi conosce lo sa perfettamente che è così e non c'è dubbio da questo punto di vista, ma il punto non è questo, non è che quelli che scioperano legalmente, bisogna vedere appunto come lei dice gli appigli per un'assemblea spontanea, gli appigli legali per una cosa di questo tipo, bisogna tutti verificarli. Ripeto, il problema è un altro, a parte che fare la radio non è la stessa cosa di gestire un aeroporto, lì c'è un servizio pubblico, in questo caso non c'è un servizio pubblico per fortuna. Riccardo, la ringrazio.
Grazie a lei.
Andiamo a Treviso, Donatello.
Sì, buonasera. Volevo fare una riflessione con riferimento al modo di agire del sindaco di Pescara.
Sì.
Ecco, è una questione di elusione, cioè questi presenta certificato medico nel momento in cui capisce che sta per abbattersi su di lui un provvedimento disciplinare.
Allora, non è proprio così, il certificato medico è stato presentato sostanzialmente, diciamo la verità, per evitare il commissariamento del comune.
Ma è sempre un certificato medico di malattia che può essere, come nel caso di dipendenti privati, presentato all'INPS per verificare la validità.
Lei dice che ci dovrebbero essere degli ispettori del lavoro che vanno a vedere se il sindaco di Pescara è davvero malato o no.
Certo, perché questo qui comunque prende lo stipendio e comunque rientra nell'ambito del diritto del lavoro.
Sì, no, ma Donatello, adesso io non so se si faccia o non si faccia. Certo, se un sindaco presenta un certificato di malattia in cui si afferma che non può adempiere al suo compito, mi pare che mandare un ispettore del lavoro per vedere se è vero o no mi sembra un po' eccessivo. Comunque, insomma, alla fine non è nemmeno quello. La questione è diversa, è che siamo in una situazione completamente nuova. Io non ne ho notizia, un caso di un sindaco di una città importante come Pescara, un capoluogo di provincia, che gestisce e che si mette in malattia per evitare un commissariamento. Siamo, credo, ad un caso unico, ad un caso assolutamente, assolutamente unico nel suo genere. La ringrazio. Per chiarire quello che sta accadendo a Pescara abbiamo chiamato i diretti interessati, il vice sindaco di Pescara, che adesso fa le funzioni del sindaco, Camillo D'Angelo, che è stato anche nominato, credo, portavoce del comune, così D'Angelo? Della giunta, una cosa del genere.
Diciamo sì, per quanto riguarda la giunta, sono io il rappresentante della giunta, parlo per conto della giunta.
Certo, buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Allora, oggi il Corriere della Sera mette in dubbio il fatto che esista un certificato elettorale.
Certificato medico?
Medico, sì, scusi, certificato no. medico. No, certificato medico del sindaco, no, del sindaco D'Alfonso.
Non è assolutamente vero, certificato elettorale è depositato presso di me, in un diretto
certificato medico, anche lei
certificato medico, sì, certo. Sì, regolarmente, anche perché non potrebbe essere altrimenti. La giunta ha preso atto di un certificato medico di impedimento
da parte del sindaco, che poi è stato oggetto della delibera anche di trasmissione al prefetto. Non potremmo mica fare questi falsi.
Senta, cosa c'è scritto in questo certificato medico, se si può sapere?
Ma guardi, quello che c'è scritto non si può sapere, perché l'esame di medico, i certificati medici sono coperti dalla privacy, soprattutto i certificati medici.
Però in questo caso, in questo caso c'è
l'attività del sindaco nell'esercizio delle proprie attività, tutto qua. Non esprime una possibilità da parte del sindaco di poter esercitare ancora le funzioni di sindaco, in quanto tale non comunica un impedimento non temporaneo ma permanente all'esercizio delle funzioni di sindaco. Noi abbiamo preso atto di questo impedimento permanente non temporaneo e si è avviata la procedura di fatti di scioglimento del Consiglio Comunale.
Dunque lei ci conferma che ci saranno le elezioni a giugno?
Sì, guardi, noi domani pomeriggio facciamo un Consiglio Comunale, è stato già convocato, con cui anche tutto il Consiglio Comunale prende, ratifica questa delibera di giunta e ne fa propria, ne approva un'altra dello stesso tenore, con cui si dice sostanzialmente si prende atto della comunicazione fatta dal sindaco e dello stato dell'impedimento del sindaco e si trasmette questa delibera al prefetto, che a sua volta ha già preso contatti col Ministero per avviare le procedure di scioglimento del Consiglio Comunale, che significa che si va a votare nella prima scadenza utile, prima scadenza che dovrebbe essere per legge ad aprile, poiché però si parla di un election day, molto probabilmente sarà a giugno, sempre se il Ministro richiede di accorparli, ma questa è una volontà del Ministro, non è nostra.
No, certo, dipende anche dalle procedure che si avviano. In ogni caso, lei ritiene assolutamente probabile che si voti?
Non assolutamente, noi stiamo lavorando affinché si voti a giugno. La polemica non riguarda se vogliamo rimanere seduti alle nostre poltrone o meno. La polemica riguarda soltanto che il Comune di Pescara è investito in un evento importantissimo, che sono i Giochi del Mediterraneo, che iniziano il 26 di giugno. Tenga conto che se si va a votare anche con commissari si voterebbe allo stesso tempo, gli stessi giorni, noi arriveremmo all'apertura dei Giochi del Mediterraneo, non si sa bene se commissari ancora in carica oppure con nuovo sindaco ancora eletto o meno, ma al di là di questo aspetto ci sono tutta una serie di iniziative che il Comune ha intrapreso per presentare la città al meglio ai Giochi del Mediterraneo.
Ma non le può prendere il commissario queste iniziative?
Ma è chiaro che se lo può prendere, ma per quando arriva il commissario, immagino un commissario che venga da Roma, da Milano, da Torino, non conosce la città, non conosce i dirigenti, non conosce le persone, arriva non un commissario, ma poi arriverebbe un commissario con qualche altro subcommissario, e l'interesse dei commissari, guardi, è uno soltanto, quello di mandare avanti l'ordinarissima amministrazione.
No, ma su questo non c'è dubbio. Senta, però,
noi non vogliamo fare la straordinaria, vogliamo fare l'ordinaria per mandare avanti e concludere quelle opere e quelle iniziative che consentono a Pescara di presentarsi al meglio ai Giochi del Mediterraneo e andare al voto anche con qualche realizzazione che abbiamo programmato noi, che ha visto anche l'avversità, se vogliamo, dell'opposizione e che ci tengono a far sì che non si approvino con noi ma vengono approvati col commissario. Punto. Noi ci concluderemo 20 milioni di euro di lavori, di iniziative, di ponti, di strade, di giardini,
no, ma questo è assolutamente importante,
questo
che avvenga, per carità, però la domanda è questa, al di là della polemica politica che c'è, che fa parte insomma del gioco in questo caso. Lei parla di certificato medico di inabilità permanente del sindaco.
No, io non ho detto di inabilità permanente.
No, inabilità permanente, però è un impedimento permanente, questo lei ha detto.
Un impedimento permanente che non consente al sindaco di svolgere la propria attività, ma che non è che è iniziata adesso, guardi, questo è un articolo di legge che è a favore del sindaco, che è partito oltretutto dal 9 di dicembre, quando il sindaco ha già comunicato, aveva comunicato in sede di interrogatorio avuto con il GIP la sua volontà messa a verbale, oltretutto che il giorno successivo alle elezioni si sarebbe dimesso. Questa sua volontà non è stata ritenuta sufficiente dal GIP, che ha emesso invece il 15 sera l'ordine di carcerazione preventiva domiciliare.
Però mi scusi, l'interpretazione che hanno dato moltissimi giornali e moltissimi commentatori su questo certificato medico, al di là di quello che può avere seriamente il sindaco, e non ci permettiamo assolutamente di entrare nel merito e di giudicare, è che questo certificato è stato presentato sostanzialmente per evitare il commissariamento. È vero o no?
Ma non è assolutamente vero, è l'effetto che produce, ma non è assolutamente vero. Questo certificato porta la data del 24, io vorrei vedere, voglio dire, chiunque di noi si trovi a fare sindaco di una città
una persona che lavora 14-16 ore al giorno, che si trova nell'impossibilità di poter continuare il proprio lavoro, messo, voglio dire, alla gogna per certi aspetti, perché poi di fatti quando si viene oggi in Italia raggiunto un avviso di garanzia già si è condannati, non è che la condanna arriva dopo, la condanna arriva con l'avviso di garanzia, non poter mandare avanti quello che si era prefigurato di fare se in una condizione di poter lavorare, di poter mandare avanti, per cui lui vive un impedimento alla sua volontà di poter...
Senta, il giornale scrive, ieri ha scritto che lui continua a percepire l'indennità da sindaco.
Ma quale percepire? Il giornale, voglio dire, se i giornali scrivono perché devono scrivere le cose, scrivessero pure che il sindaco viene tutte le mattine al comune, che noi telefoniamo continuamente al sindaco, che noi andiamo a pranzo col sindaco, sono tutte, voglio dire, come le potevo chiamare, falsità.
Cioè continua a prendere l'indennità oppure no?
Per discutere, per creare quegli elementi di cattiva politica che non serve a nulla, guardi, glielo assicuro.
Però mi scusi, D'Angelo, continua a prendere l'indennità oppure no?
Ma no, ma come fa a prendere l'indennità? Scusi un attimo, Ma noi mica possiamo decidere noi se prendere l'indennità. Ci sono delle leggi, in questo paese forse qualcuno è abituato a non rispettarle, ma ci sono delle leggi che dicono che gli stipendi vengono pagati se uno fa una cosa, se uno non la fa non può prendere. Per quale motivo dovrebbe prendere l'indennità quando non fa?
No, è una domanda, perché poi sa, le leggi sono un po' bizzarre in Italia.
No, guardi, le leggi sono molto chiare, vuol dire, tante volte sono bizzarre per convenienza. Cioè, io dicevo prima l'altra sera, qualcuno interpreta le difficoltà giudiziarie per continuare a governare, qualcun altro vorrebbe essere processato nel più breve tempo possibile per dimostrare la sua estraneità ai fatti. Questo il sindaco chiede il silenzio, ha chiesto di rompere i rapporti con tutti quanti proprio per far sì che non ci sia nessun elemento che si frappone tra lui e la Procura della Repubblica, in modo tale da poter far sì che l'inchiesta si chiuda nel più breve tempo possibile, lui possa discolparsi, possa tornare un cittadino.
Senta D'Angelo, però ammetterà che è un po' bizzarro il caso, io credo che sia un unicum.
Ma io non devo ammettere nulla, perché questa è una volontà del sindaco.
No, mi scusi, il caso di un comune importante come Pescara, in cui il sindaco in carica presenta un certificato medico nel mezzo di una vicenda giudiziaria in cui c'è di mezzo anche un possibile commissariamento, e insomma si tratta di un sindaco in malattia sostanzialmente, è un caso abbastanza unico, no?
No, non è assolutamente, forse sarà unico questo, non lo so, ma è l'applicazione di un articolo di legge. Se la legge, voglio dire, non è stata mai utilizzata, forse non ce n'era bisogno. È un articolo di legge, il legislatore ha previsto questa possibilità, non capisco perché è bizzarro.
No, io ripeto...
Cioè non viene questa interpretazione, questo fatto da un'interpretazione.
No, assolutamente, io credo
viene
però...
l'applicazione della legge.
Sì, certo, su questo non c'è dubbio, non lo metto in dubbio. Io non voglio entrare troppo nel merito di che cosa abbia D'Alfonso, semplicemente perché capisco le questioni di privacy, però capisco anche che se il sindaco avesse una grave malattia da questo punto di vista, la cosa sarebbe molto più esplicita, molto più chiara e anche drammatica, naturalmente.
È un impedimento ad esercitare le sue funzioni di sindaco.
No, è per questo che le chiedo. Sa,
di sindaco. Lei sa cosa significa fare il sindaco? No, significa stare dalla mattina alle 8:30 qua a ricevere i cittadini, chi vuole la casa popolare, chi vuole buttare dal balcone,
certo.
Appalto da fare, una lucidità per non rimanere imbrigliati nelle speculazioni di
rischio. Ecco, cosa ha a che fare col certificato medico questo? Cosa certifica?
Il certificato medico, diciamo, attesta un impedimento permanente all'esercizio dell'attività del sindaco, di sindaco, punto.
Sì, no,
non è che si dice che il nostro sindaco si è rimbecillito.
Che magari è stressato, non lo so, una cosa di questo tipo, immagino.
Sicuramente,
l'ho detto prima,
ma, per cui voglio dire, poi ammesso che l'effetto del certificato è quello di non far venire un commissario, io vorrei capire se in questo paese è meglio un effetto che salvaguarda e tuteli i cittadini e la pubblica amministrazione, oppure faccia sì che si rallentino le cose, che le cose non vanno fatte bene, che venga fatta da qualcuno che non ci tiene, che non ne ha cura, che non ne ha passione, che non ha interesse. Io vorrei capire questo, voglio dire, adesso l'interesse.
No,
di tutti,
no, ma lei su questo ha ragione.
Non esiste. Una questione è certa, noi stiamo facendo di tutto. Per andare a votare il 7 di giugno. Questo deve essere chiaro, perché il sottoscritto non vuole starci un giorno in più sulla poltrona di sindaco.
Sì.
I consiglieri comunali vogliono andare alle elezioni perché non hanno paura di andarci, perché ci sono andati 10 mesi fa e abbiamo vinto, unica città in Italia, per le cose che abbiamo fatto, non per le cose che
ci
siamo inventati.
Su questo non c'è dubbio.
Guardi, io voglio dire che quel signore che si candidava a vice sindaco e che parla e sparla, e anche quel senatore che probabilmente parla, non sparla perché i senatori non sparlano, sono stati lo stesso giorno in cui si è votato per il Parlamento italiano e per sindaco, sì. Beh, D'Alfonso come sindaco ha preso il 51% dei voti, quel signore ha preso il 30%, il PDL al Parlamento ha preso il 50%, noi come PD abbiamo preso il 34%. Voglio dire, le persone quando hanno votato ad aprire erano perfettamente coscienti della loro scelta.
Ah, guardi,
scelta.
Da questo punto di vista, D'Angelo, con me sfonda una porta aperta.
No,
perché
ma
ho detto...
voglio dire che questo ha determinato la reazione della città rispetto al sindaco.
No, ma...
non si parlano di speculazione edilizia, non si parlano, voglio dire, qua di miliardi di euro di si parla di niente, sono una serie di questioni su cui la magistratura sta indagando, indagherà, fa tutto quello che deve fare, però ecco, i consiglieri comunali, la giunta, gli assessori non sono stati...
Senta, una domanda flash, una risposta flash, perché siamo in conclusione. Prego. Che è questa: se si dimettessero molti consiglieri comunali si potrebbe arrivare al commissariamento? Questa è un'ipotesi,
certo,
che è stata fatta nei giorni scorsi.
Se si dimettono 21 consiglieri, sì, comunali, arriva il commissario. Noi
e perché non lo fa? Perché non lo fanno quelli che 21?
Quelli dell'opposizione stanno cercando di farlo, tant'è che stanno raccogliendo le firme loro per dimettersi. Mi sembra che sono arrivati a 12-13, hanno pure difficoltà a raggiungere le firme della loro
coalizione. Senta, un'altra cosa riguarda l'Italia dei Valori. Com'è che è stata con voi in giunta e poi adesso fanno la voce grossa su D'Alfonso?
Questa bisognerebbe chiederla.
Vabbè, mi dia un giudizio.
Ma io penso che c'è una pregiudicata volontà a differenziarsi in ogni modo.
Vabbè, lei la mette sul tenero, io sarei ancora più pesante. La ringrazio, D'Angelo. Buona serata.
Okay, 20:30,
avete sentito il vice sindaco di Pescara a spiegarci questa storia che resta comunque ancora un po' bizzarra, del certificato medico e dell'impedimento per il sindaco. Bene, 20:34, continua la vicenda Caia, l'Italia, Lega, Berlusconi. Ultima dichiarazione proprio di qualche secondo fa di Berlusconi con Air France, trattativa appunto positivo, e poi ancora Berlusconi: se Lufthansa fa buona offerta, Kai la valuta. Vabbè, insomma, frasi di circostanza in una situazione che ormai è delineata. Andiamo a sentire i titoli del TG2.
Gaza, durante la tregua umanitaria spari israeliani su un camion dell'ONU, un morto, sospesi gli aiuti, sparati razzi dal Libano sul nord di Israele. Vertice Berlusconi Bossi su Alitalia, il leader della Lega dice la scelta del partner resta aperta, garanzie su Malpensa, le critiche dell'opposizione, disagi a Fiumicino per una protesta sindacale. Raggiunti i 4 alpinisti italiani dispersi nelle Ande, uno è morto, 3 sono in gravi condizioni, hanno passato la notte a meno 20 gradi, senza tende e sacchi a pelo. Processo GEA, Roma, 1 anno e 6 mesi a Luciano Moggi, 1 anno e 2 mesi al figlio, per minacce ai calciatori, assolti tutti gli altri, cade l'associazione a delinquere. Gabriele Muccino, ospite in studio al TG2 per raccontare il nuovo film con Will Smith, 7 anime, il regista italiano ci svela come ha conquistato la fiducia del divo di Hollywood, pronto a fare insieme altri film.
Bene, andiamo a Roma da Luigi. Buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani. Allora, io ho ascoltato chiaramente tutta la trasmissione e ho notato, il mio intervento è sulla vicenda d'Italia che mi riguarda in quanto ci lavoro, insomma. E ho notato
in che ruolo ha all'interno della
azienda? Io mi occupo dei voli di terra internazionali.
Lei è un dipendente di terra, ha ricevuto già una lettera di qualche tipo di assunzione oppure no? Cioè, entra nella nuova compagnia?
Sì, rientro nella nuova compagnia, ecco perché mi piacerebbe anche fare un attimo di chiarezza, quantomeno per quello che è successo oggi in aeroporto. Intanto, sentendo la sua trasmissione, mi è venuto in mente un filo conduttore unico, e cioè che questo è un paese in cui probabilmente chi è seduto sulla sedia e occupa un ruolo importante e ha delle responsabilità, quindi anche dare degli esempi, dare delle regole, crede spesso e volentieri di occupare un posto qualsiasi. Così non
è. A chi si riferisce?
Mi riferisco per esempio al sindaco di Pescara.
Sì, però Luigi, non passiamo dalla vicenda di tale sindaco di Pescara.
No, infatti voglio essere molto breve. Il filo conduttore è che il messaggio che è completamente sbagliato. Allora, un certificato medico dà un messaggio sbagliato a chi poi dà certificati medici per inventarsi malattia. Moggi la stessa cosa, crede di poter sorvolare su regole che invece lui deve essere il primo a dare l'esempio. Ora, quello che è successo in Alitalia, che sta succedendo? È semplicemente una cosa che nessuno dice, e cioè che ci sono stati degli accordi siglati a Palazzo Chigi dalla nuova proprietà che ha stabilito i criteri di assunzione. Ora, che questi criteri di assunzioni, tra questi criteri ci siano il fatto che chi ha un'anzianità è giusta che venga rispettata, ma qui non stiamo parlando di anziani, di colleghi anziani di 50, di 60 anni, anche di colleghi che hanno 35 anni e che sono in aeroporto da 10. Ora, nel momento in cui ti viene detto esistono delle regole, questo chiedono, si chiede. Allora, se una persona che è entrata nel 2001 viene assunta e si dice chi fa le stagioni dal 2001 fino a chi è in azienda, chi è stato assunto nel 2003, viene assunto, c'è una regola, la gente lo capisce, chi lavora lo capisce e se ne fa una ragione. Ma se le assunzioni avvengono in modo assolutamente fuori da ogni criterio, chiaramente lei sarebbe il primo, mi creda, lei sarebbe il primo che se qualcuno le dicesse guardi, tu rientri in quella fascia perché sei entrato nel 2002.
Io ho capito.
Faccio per esempio. Chiaramente le persone non capiscono più niente.
Guardi Luigi, allora, secondo me qui c'è un non detto tra i sindacati, tra quelli che hanno gestito la trattativa delle assunzioni e la CAI. La CAI si vuole tenere un po' la mano libera per quello che riguarda le assunzioni. I sindacati volevano naturalmente decidere anche loro chi assumere e chi non assumere. Tra queste due posizioni sono nati dei compromessi. Io credo che da questi compromessi nascano le insoddisfazioni anche dalla comunicazione che spesso viene data dai sindacati ai lavoratori. Io credo che questi criteri non fossero così stringenti come dice lei, lasciavano anche una certa discrezionalità a CAI. L'applicazione di questa discrezionalità provoca naturalmente delle reazioni, delle controreazioni, eccetera. In ogni caso io credo una cosa, che è comunque inaccettabile che 100 voli improvvisamente vengano sospesi. È inaccettabile in ogni caso, cioè modo e modo, ripeto, di far valere le proprie ragioni, se poi tali sono. La ringrazio. Antonio da Lodi.
Buonasera.
Dica.
Io volevo un po' riagganciarmi, diciamo, sono un po' di mesi che leggendo le notizie, vedendo la sequenza, e c'è la sensazione che in questo paese manchi una linearità di comportamenti.
In che senso?
Ma il sindaco di Pescara ne è un esempio, diciamo, però prima di lui c'è stato un caso in cui avevamo un governatore di una regione con l'immondizia che le arrivava fino ai tetti delle case e continuamente ancora al suo posto, il sindaco di Napoli che fa un rimpasto che non cambia la giunta e non ci pensa neanche andare alle elezioni, e la stessa vicenda all'Italia che è un continuo rimbalzo di responsabilità con una non linearità sia nel comportamento, diciamo, nella trattativa con le compagnie straniere, né nella gestione stessa dell'Italia, né per esempio nei compensi che si danno allo stesso commissario liquidatore, che rispetto a uno che guadagna 1.500-2.000 euro al mese vede il suo posto a rischio. Francamente, dopo tutte le liquidazioni dei miliardari, vedere anche che il liquidatore ammette candidamente che avrà 15 milioni di euro di liquidazione e provoca senz'altro un sentimento di ingiustizia, anche se non profondamente.
Ma guardi, non lo so, perché la questione del liquidatore è decisa dalla legge, ancora deve essere deciso in realtà con un decreto del governo quali sono i criteri. La procedura può durare anche molti anni. Se vogliamo cambiamo le regole, insomma, no? Anche se il lavoro del liquidatore è poi un lavoro molto delicato. Certo, Fantozzi è stato sollevato dalla responsabilità di un certo tipo, da alcune decisioni del governo. Però, insomma, io credo che alcuni compensi siano poi nella natura dei contratti di questo tipo. Antonio, la ringrazio, dobbiamo andare più veloci perché siamo in conclusione. Allora andiamo a sentire Antonio da Roma, interventi anche flash in qualche caso. Antonio, dica.
Sì, buonasera. Cruciani, io volevo intervenire a proposito appunto dei dipendenti all'Italia. Ho un'opinione diversa dalla sua, spero che mi consenta di esprimerla.
Sì.
Io sono assolutamente d'accordo con loro. È chiaro che fare lo sciopero significa creare dei fortissimi disagi. L'altro giorno ascoltavo la sua trasmissione quando c'era quella signora che quasi piangeva per i disagi che aveva subito.
Sì, anche oggi.
Però nella stessa trasmissione si ascoltava anche un dipendente all'Italia che era stato mandato a casa guadagnava 1.400 euro al mese.
Lo so, ma questi... succede nell'economia globale, un'azienda è in crisi, i lavoratori vanno a casa, anche noi possiamo entrare in crisi e andare a casa da un giorno all'altro, può succedere, per carità, è un dramma, può succedere,
sì, può succedere.
Questo
però,
non autorizza ad occupare un aeroporto.
Era stato, diciamo così, sbagliato far vedere che in Alitalia c'erano chissà quali privilegi a fare fulcro su quello. Io dico solo questo. E le parla uno che è stato amministrato da Colaninno e da Tronchetti, no? Io lavoro in Telecom Italia. Il mio attuale amministratore delegato, Bernabé, che lo era nel 98, era la stessa persona che non voleva l'OPA di Colaninno, okay, ma voleva fare l'alleanza con Deutsche Telekom. La stessa cosa con Alitalia si voleva fare con Air France, cioè si voleva dare all'Italia Air France. Perché? Perché si dava a persone competenti del mondo del volo, come allora Bernabé voleva fare un'alleanza con la Deutsche Telekom, perché competente.
Perché mi sta dicendo questo, Antonio?
Le sto dicendo questo perché oggi io nella mia azienda non abbiamo più niente, cioè la nostra azienda, e lo dice chiunque ha un problema con la telefonia, con la DSL, ci mette dei giorni, perché la nostra azienda è stata defraudata, non abbiamo più nulla, e dunque... l'attuale amministratore delegato sta facendo i salti mortali, perché adesso che è ritornato non ha più la Telecom.
Dunque lei non si fida di Colaninno, questo mi vuol dire?
Ma assolutamente no, ma vabbè, cioè, questa... sono una prova vivente dell'amministrazione Colaninno e Tronchetti
alla Telecom.
E l'unico e purtroppo modo che hanno i dipendenti in Italia di dimostrare i loro diritti è questo.
Ma io non credo che sia
in trasmissione, mi scusi dottor Cugliano, lei diceva che se capitasse a lei l'indomani tornava in trasmissione, cioè voglio dire, se qualcuno le dice tu domani vai a casa con contratto a tempo indeterminato, vai a casa e viene assunto al posto tuo un precario, lei dice che
dipende che situazione è. Nella situazione dell'Italia di sostanziale fallimento da tempo me ne farei una ragione forse, però insomma
sono
supposizioni, è d'accordo, però in ogni caso
infatti ero d'accordo per il fallimento, perché se si faceva il fallimento si andava in tribunale e venivano fuori le responsabilità, così invece si può dare un colpo di spugna.
I magistrati sono in agguato anche nella vicenda all'Italia, come lei sa benissimo. La ringrazio Antonio, stanno avviando già delle indagini, dobbiamo concludere. Allora con Danilo da Ascoli Piceno e Mauro Dalodi ci diamo appuntamento, però se vogliono naturalmente abbiamo i loro numeri di telefono come al solito, perché hanno chiamato il centralino. Ci diamo appuntamento domani puntualmente in diretta 18:30. Ciao.